2 minuter. Vado? Vado?
Allegrini presente, Scatinia presente, Barletta presente, Cordari presente, Ciciriello presente, Fumarola assente, assente giustificata, Martucci presente, Salonna presente, Mataro presente, Toroni presente, Cappelli presente, Tamburino presente, Pifani presente. Presidente, a lei la parola.
Salve a tutti, iniziamo questo Consiglio Comunale, se ci sono comunicazioni, parola al Sindaco.
Buongiorno a tutti presenti, solo due comunicazioni al Consiglio Comunale. Abbiamo provveduto con regolare avviso a fare 210 presso il Comune, per cui adesso il ragioniere comunale non ce l'abbiamo più a scavalco con il Comune di Manduria, ma è a tempo pieno assunto con articolo 110 presso la nostra ragioneria. Un ulteriore 110 è stato fatto per l'ufficio tecnico per quanto riguarda i lavori pubblici e anche lì alla selezione è stato selezionato un architetto part time questa volta che comunque lavora nell'ufficio tecnico per quanto riguarda i lavori pubblici. Un'ulteriore comunicazione l'abbiamo fatta già sulla pagina istituzionale, la faccio anche al Consiglio Comunale. Da venerdì scorso la Polizia Municipale si è dotata dell'autoscan, uno strumento di ultimissima generazione che serve sia per verificare se gli autoveicoli sono coperti da RC auto o se sono in regola con la revisione. Inoltre questo strumento permetterà anche di salvaguardare il territorio monitorandolo e ovviamente vedendo anche se ci sono macchine in divieto di sosta. Abbiamo dato ampia comunicazione sui giornali, sulle pagine istituzionali e oggi lo comunico anche al Consiglio Comunale. Grazie.
Allora, ci sono altre comunicazioni? Parola al consigliere Tamburino.
Buongiorno a tutti. Premetto che tutto quello che dirò sarà rivolto alla vostra attività prettamente politica, che non ha nulla a che vedere né con la vita personale e né quello che siete al di fuori dell'assise comunale. L'ho detto più volte, lo ribadisco anche oggi, che per me tutto quello che si dice qua dentro rimane qua dentro, fuori i rapporti personali sono differenti da quello, dallo scambio a volte di parole e di critiche che ci si possono fare tra di noi. Sin dall'inizio ho detto più volte che il ruolo di consigliere comunale di opposizione che mi è stato affidato dai cittadini attraverso il voto è per me un onore, un dovere e fonte di arricchimento, e che mai sarei stato qui in silenzio perché credo che sia innanzitutto nei confronti dei cittadini che mi hanno votato rispettoso nei loro confronti, ma anche per una cosa mia personale. Credo che con il silenzio non si vada da nessuna parte e quindi mi sforzo anch'io di dare il mio contributo a questa amministrazione comunale. Da consigliere comunale ho l'obbligo di essere portavoce dei cittadini, di elogiare e criticare l'amministrazione comunale, ma allo stesso tempo proporre, aiutare e collaborare quando vi è necessario. La mia più che una critica nei vostri confronti è una presa di coscienza e un'analisi di un anno della vostra attività politica. Sottolineerei deludente. Con grande dispiacere devo ammettere che avete portato in un solo anno questo Paese in un baratro profondissimo, la cui salvezza la vedo lontanissima e difficile se continuate a governare come state governando. Sembrate ancora presi dalla vittoria, dai festeggiamenti, e avvolta da una marcata mania di protagonismo, dimenticando che bisogna svegliarsi dall'indifferenza, rimboccarsi le maniche, con la consapevolezza che state amministrando un paese, non una cosa qualsiasi. Mi pare che abbiate le bende agli occhi, non accorgendovi del grande fallimento a cui siamo arrivati. Basta rivolgere lo sguardo alla casa comunale, dove dimora l'anarchia, il malcontento dei dipendenti. Quelli che hanno potuto se ne sono scappati. Gli altri purtroppo devono restare. Dipendenti che si sostituiscono al sindaco, al segretario, agli assessori. Dipendenti che dimenticano che il segretario comunale è la massima figura all'interno di un comune e che invece si rivolgono con toni arroganti, irriverenti, superbi nei suoi confronti. Un segretario che poi non viene difeso nemmeno dall'amministrazione. Il segretario mi può anche smentire, ma io ho per certo quello che sto dicendo. E le devo dire che fa bene ad andarsene. Fa bene perché merita di più, ma merita soprattutto una cosa importante, che è il rispetto, che pare che a qualche assessore questa parola sia un po' lontanina. Vogliamo parlare del malcontento dei commercianti che si vedono trascurati e presi in giro dalle false promesse preelettorali e post-elettorali, che prima li avete illusi di collaborare e di creare eventi per attirare turismo e per guadagnare la stessa attività, e che poi invece si vedono organizzare feste in piazza a loro discapito. Vogliamo parlare anche del comitato feste, dove c'è gente che ha avuto a che fare con voi e vuole andarsene definitivamente, non vede l'ora che la festa finisca? O parliamo di assessori che, quando lo ero io, eravamo con l'amministrazione Epifani e Torroni, dicevano che gli assessori non dovevano vendere biglietti e che invece adesso fanno il contrario e per lo più vanno a chiedere somme elevatissime per un minimo di pubblicità che uscirà sullo schermo in piazza. Quando diceva questo assessore, rivolto a noi, ma in particolar modo all'ex assessore Ciciliello, che doveva stare lontano dai soldi, insinuando chissà che cosa, oggi mi chiedo che cosa è cambiato, tant'è che il nuovo assessore fa quello che diceva di non fare allora. Devo ringraziare anche il signor Barletta, che è l'unico che vedo girare, che si sta dando da fando per raccimolare soldi, che è difficile. Vogliamo parlare poi dell'estate sanmichelana, un vero disastro. Avete deliberato, facendo di questo paese paese poetico, per elevare, come disse l'assessore alla cultura, il grado di cultura dei cittadini di San Michele. Ebbene, un paese che diventa paese poetico e che durante l'estate non organizza un evento che faccia conoscere la poesia e questo paese poetico, di che cosa vogliamo parlare? Sindaco, si ricorda quando da consigliere di opposizione scattava fotografie alle piazze deserte dell'allora amministrazione Epifani, come se noi non ci stessimo dando da fare e come se lei un giorno invece avesse portato l'affollamento tutti i giorni sulle piazze, nelle strade e nelle attività del nostro paese? Ebbene, sindaco, non solo nel periodo natalizio, ma anche quest'anno, non solo la piazza, tutte le strade di San Michele sono vacanti e vuote. È vero, avete fatto uno slogan propagandistico elettorale, cambiamo San Michele, ed è vero pure che non avete specificato se in positivo o in negativo. Suppongo che il cambiamento dovesse avvenire in meglio, ma con rammarico ti dico che lo stai cambiando in peggio. E speriamo che i quattro turisti Castone che ritornassero di nuovo il prossimo anno. O vogliamo parlare di associazioni di San Michele che presentano un programma di inserimento nell'estate sanmichelana, associazioni di San Michele che vengono scartate e invece accogliamo le proposte di associazioni di Celle che vengono qui a San Michele non per un solo evento, ma per ben due eventi. Vogliamo parlare delle strade sporche? Facciamoci una passeggiata dopo il Consiglio Comunale in via Roma, sono a nascere nelle fiche vicino alle marciapiede. Vogliamo ricordare l'inaugurazione del dog park vicino al palazzetto dello sport? Propaganda sul quotidiano, pagine intere di inaugurazione. Allora vi dissi, dopo un mese da quell'inaugurazione, che ci fu un mio amico di fuori paese che lo definì New Adner, per la sporcizia che c'è e che non ha niente a che vedere con la somiglianza di un vero e proprio dog park. Vogliamo parlare del giornale che avete fatto? Povero di contenuti, pagine ingigantite da fotografie che colmano il vuoto. E quello che fa l'amministrazione, dove sta scritto? E poi noi dobbiamo spendere 1.300 euro per lo staff del sindaco, esperto della comunicazione, per scrivere quattro chiacchiere su un giornale che è diventato povero e che ha solo di bello la copertina. Vogliamo parlare delle case popolari? Consegnate senza acqua, senza fogna, senza gas e senza, come previsto dalla legge, un contratto d'affitto. Vogliamo parlare di te, sindaco, detto dalla gente, perché io al comune non ci vengo mai, ma mi dico alla gente che sei assente e che spesso vengono a cercarti ma non ci sei mai. Vorrei anche parlare di un dubbio, io lo dico, per me assessore Barletta resta sempre una degli assessori che si danno da fare e lo sta dimostrando. Ma mi viene anche un dubbio che non posso esplicare perché non ho la certezza, però la vedo spesso assente durante le giunte che comportano argomenti delicati e importanti. È una delle più assenteiste. Ho notato questo, ho un mio dubbio, però sinceramente, le darò la prova, posso stampare dei libri, vediamo le volte. Però la cosa che più il dubbio sussiste, soprattutto quando ci sono delicati temi di rilevanza. Possiamo parlare a lungo su tantissime cose, commenti di cittadini che usano le pagine di Facebook, di social. Quando elogiano l'amministrazione i commenti restano lì, quando invece criticano o fanno delle domande poco piacevoli i commenti immediatamente vengono cancellati e ne ho la prova anche su quello. Non so chi è, penso che la pagina ufficiale di Facebook del comune da qualcuno sarà gestita. Abbiamo notato questo e mi hanno fatto notare questo. Questo è il rispetto che si ha nei confronti dei cittadini. Vogliamo parlare della chiusura delle strade importanti per agevolare qualche amico? Ben venga, io sono che dobbiamo lavorare tutti, ma in primis abbiate anche la salvaguardia e la tutela degli automobilisti. Se io da via Badoglio per arrivare alla pizzeria da Rocco all'angolo ho uno specchio, un motivo ci sarà, perché arrivano le auto dalla parte di destra, dalla parte di Celle, e soprattutto quando il lato destro è occupato non è visibile la strada, quindi lo specchio serve per quello. Adesso che si è costretti a girare alla parallela, lo specchio non esiste ed è un problema per i guidatori. Ci preoccupiamo delle attività, sì, ho detto è un bene che questo avvenga, ma non fate le cose alla carlone, fatele bene. E mi voglio fermare qui. Copiate delibere, determine, regolamenti dal comune di Celle Messapica, ma non vi potete sforzare di copiare almeno l'arte del saper amministrare? A soli 10 chilometri mi sento un turista ogni volta che vado. Qui invece mi sento afflitto nel vedere il lavoro di 15 anni andare in fumo. State portando questo paese alla deriva, state facendo crollare tutto quello che ci dava lustro, che ci rendeva unici. I paesi limitrofi ci invidiavano, si chiedevano come mai un paese così piccolo stesse crescendo sotto tanti aspetti. In un solo anno, con la vostra inesperienza, avete bruciato tutto. Per incapacità, ma si impara, ma soprattutto per la perfida convinzione che avete di demolire tutto quello che ha fatto l'amministrazione Torroni e l'amministrazione Epifani. I cittadini se ne stanno accorgendo e non è mai troppo tardi per ridimensionarsi. Avete portato, e sottolineo, in un solo anno San Michele allo sfascio con il vostro lacerante modo di fare. E poi non andate in giro a dire: qui sindaco voglio che lei smentisca queste dicerie di paese, perché in continuazione si va dicendo che l'amministrazione Epifani ha lasciato il debito. Piero, forse, se non ricordo male, avevamo un avanzo di amministrazione che superava 900.000 euro?
L'hanno detto per tale.
E lo vanno dicendo in giro. Se questo non è vero, ammettilo di non. L'amministrazione Epifani non ha lasciato alcun debito. Per il bene del paese, e dico per il bene del paese, dimettetevi e chiudete questa nefasta avventura con un atto di responsabilità, e dico ancora per il bene del paese, salvate il salvabile.
Grazie Presidente.
Grazie consigliere Tamburrino, ci stai facendo prendere paura consigliere. Vabbè, ci sono altre comunicazioni?
Sì, Presidente, posso rispondere, anzi.
Prego.
Allora, il consigliere Tamburrino ha detto che il nostro è stato fino ad ora, in un anno di amministrazione, un vero fallimento. Mi permetto di dire che in questo anno di totale fallimento, grazie all'impegno dell'amministrazione e della sottoscritta, siamo riusciti ad avere un finanziamento della Community Library che ci permetterà di ristrutturare la nostra biblioteca e finalmente di poterla, insomma, offrire ai nostri utenti. Inoltre abbiamo avuto il piacere e la soddisfazione, dopo 15 anni di vostro amministrare, di avere un finanziamento di 300.000 euro dalla Regione Puglia per realizzare finalmente il centro raccolta. Questi penso che non siano indice di fallimento, bensì una piccola soddisfazione, almeno l'abbiamo avuta. Allora, No, il passato non lo dimentichiamo, però ripeto ancora una volta che in altre sedute consigliari è emerso che il passato non dobbiamo tirarlo fuori per quanto riguarda le cose negative, dobbiamo tirarlo fuori per gli aspetti positivi. Allora cerchiamo di trovare un equilibrio, ci sono delle situazioni in cui bisogna dare atto e merito che avete amministrato bene in 15 anni, però ci sono stati altre situazioni in cui noi ora in questo anno abbiamo visto che ci sono state delle carenze, delle situazioni particolari, per cui anche noi abbiamo il dovere, per il ruolo che rivestiamo in questa sede, di farlo presente ai cittadini, nella stessa misura in cui voi, sedendovi lì come consiglieri di opposizione, fate presenti le nostre carenze, usiamo questo termine. E quindi, ripeto, ci tenevo a dire questo, che in un anno, nel 2017, siamo riusciti ad avere, anzi poi nel 2018, due finanziamenti, uno per la biblioteca e uno per la realizzazione del centro raccolta, che sarà interamente a carico della Regione Puglia. Il nostro comune non verserà un centesimo, per cui questo non mi sembra un vero disastro. Poi mi permetto di dire, per quanto riguarda il paese poetico, è vero, noi abbiamo dichiarato San Michele paese poetico. Se l'associazione Attacco Poetico quest'anno, per motivi prettamente personali, non ha potuto organizzare un evento, questo non dipende certamente da noi. Poi in altre occasioni sempre i consiglieri di opposizione ci hanno accusato di voler sempre privilegiare i cosiddetti amici degli amici, ed è stato fatto anche dal consigliere Torroni ultimamente in data 5 luglio, quando ci accusa di voler sempre privilegiare i cosiddetti amici degli amici. Io vorrei capire in questa sede chi sono, perché fare queste insinuazioni francamente non vanno bene, perché noi amici degli, qui a San Michele siamo tutti amici, tutti conoscenti, e certamente non vogliamo privilegiare uno piuttosto che un altro. Chiaramente cerchiamo di fare qualcosa di bello per il paese, che poi è Attacco Poetico o è un'altra associazione, ma che fa bene per il nostro paese, ben venga. Io non guardo che sono gli amici degli amici, poi dal vostro punto di vista chiaramente viene fuori questo, però francamente questo tipo di insinuazioni, amici degli amici, non lo accetto più. Poi per quanto riguarda la pagina Facebook, io personalmente, per una scelta mia personale, non sono su Facebook, né tantomeno in questo anno, ripeto, per una scelta mia personale, ho preferito mai rispondere né agli eventuali commenti di gratificazione, diciamo, nei confronti delle nostre manifestazioni, né tantomeno per le critiche. Anzi, ho sempre invitato e ho apprezzato quando gli utenti, i nostri cittadini, sono venuti al comune, dove la sottoscritta è spesso presente, a far presente lamentele o quant'altro, perché solo così, parlando e guardandosi negli occhi, si chiariscono alcune situazioni, perché quel continuare a scrivere commenti e controcommenti su Facebook, a mio parere, alimenta solo lamentele. Lo stesso è stato fatto per il mio intervento in Consiglio Comunale con riferimento al Paese Poetico. Le mie parole sono state volutamente strumentalizzate. Io non intendevo offendere, chi mi conosce lo sa, perché non sono una persona che offende, le parole le peso. Non volevo assolutamente offendere il mio paese, che amo. Ho studiato fuori e sono ritornata qui perché amo questo paese. Avrei potuto benissimo andarmene al nord, ma ho deciso di ritornare qui. Poi ho deciso di fare questa esperienza proprio perché ci tengo a questo paese e ci tengo a fare qualcosa di positivo per questo paese. Poi, tempo al tempo, non tutto si riesce a fare in tempi, in un anno si riescono a fare grandi progetti. Poi dimettetevi, non mi sembra giusto e rispettoso nei confronti di tutte le persone che hanno riposto fiducia nella nostra no, come dicevi giustamente tu, stiamo imparando. Scusate. Gli errori li fanno tutti, come li avete fatti anche voi in passato, e torna il termine passato, è probabile che anche noi facciamo degli errori, per carità, errare umano est, per cui io, per una questione di rispetto nei confronti di tutte le persone che mi hanno votato e hanno riposto fiducia nella mia persona, ora dimettermi francamente non mi sembra giusto e corretto, per un senso di responsabilità. Questo è quanto, grazie.
Presidente, chiedo scusa. Per quanto riguarda...
Parla a nome del gruppo, cioè come replica all'assessore. Siamo nella fase delle comunicazioni, voglio ricordare.
Perché stiamo parlando di rispetto, non rispetto. Mi sembra che il rispetto sia mancato dal primo consiglio comunale. Non voglio ritornare sempre sulle stesse cose, perché voi non avete avuto in considerazione un gruppo che ha preso 48 voti in meno di voi. Vi ricordate la faccenda della presidenza del consiglio? E ultimamente ci avete di nuovo mancato di rispetto. Può sembrare una sciocchezza, ma secondo me volutamente. È morta la moglie di un dipendente comunale, avete fatto un manifesto dove ci avete escluso, e parliamo di rispetto, stesso.
Non c'era il coso dell'amministrazione.
Presidente, rispetto, a me dispiace, rispetto, io parlavo di rispetto nei confronti dei cittadini che mi hanno votato.
Perché voi l'avete
anche...
avuto, ora sì. Noi cittadini ci hanno voluto per essere il secondo gruppo consigliare con pochi voti di meno rispetto a voi, ma voi non ci avete per niente tenuto in
avete notato
considerazione.
Diciamo questa carenza, questa lacuna all'interno del volantino, del manifesto, perché non l'avete fatto anche voi il manifesto? a questo punto per dimostrare la vostra vicinanza.
L'amministrazione farlo, no? E
scusate,
parlare dell'intero consiglio comunale.
In passato...
Si fa il consiglio comunale, credo. Che sia una banalità. Sia una banalità, però di notevole importanza, perché non penso che non sia arrivato nella mente di qualcuno. E ve la gli dice Michele, l'hai fatta apposta.
No, consigliere Tamburini, anche in questo caso.
Chiudiamo l'argomento.
Noi saremmo esclusi, non facciamo parte dell'amministrazione.
Perché è qualcosa di delicato, non voglio parlare su questo. Stop.
Ci sono altre comunicazioni? Consigliere.
Faccio intanto mie le premesse di Alessandro, ma soprattutto faccio mio il discorso che in modo elegante e pacato ha espresso l'operato amministrativo sino ad oggi di questa amministrazione, che condivido appieno e che faccio mie tutte le parole. All'assessore Barletta, che crede di aver conquistato il mondo con due piccoli finanziamenti ottenuti, le devo ricordare che il vero finanziamento, quello che riguardava l'investimento del territorio di San Michele, quello sulla rigenerazione urbana, per vostre carenze, vostre incapacità, inefficienze, avete perduto. Siete stati 3-4 mesi a vantare 1 milione di euro come se avevate già in tasca e ve lo siete bruciato. E mo mi viene a raccontare di qualche quisquiglia che anche il comune più sprovveduto può avere. Ma non è questo il mio intervento. Dopo un anno di ansiosa ma ansiosa attesa da parte dei cittadini, il sindaco in pompa magna ha dato finalmente agli assegnatari gli 8 alloggi nella 167. Ma la cosa più fantastica è che sono stati consegnati, come diceva e come accennava Alessandro, senza un contratto di fitto, senza allaccio di acqua e fogna, senza allaccio di gas e senza il minimo indispensabile per poter abitare l'alloggio. Ma la cosa ancora più strabiliante e più vergognosa è che il sindaco si è permesso di dire ai cittadini, ai poveri cittadini, che il comune non aveva i soldi per fare gli allacci. A parte il fatto che è obbligo del comune fare gli allacci, è obbligo consegnare gli appartamenti con tutti gli allacci necessari. Ma vi permettete anche di dire alla povera gente, a quelli che voi in campagna elettorale avete detto che avreste tenuto in grandissima considerazione, di dire mettetele voi i soldi per fare allacci della luce, dell'acqua e della fogna? Ma stiamo scherzando? Questo significa avere accortezza nei confronti dei cittadini? Questo significa curare la gente più bisognosa? Lasciamo stare i servizi sociali, Pompea, non ci esistono più, lasciamoli stare quelli. Ma di fronte a un fatto 1.000 euro, 2.000 euro che il comune dice ai cittadini mettete il buco e non attenimo soldi, ma chi volete prendere per i fondelli, sindaco? Chi volete prendere per i fondelli? È venuta la gente da me, io non sto dicendo cose mie, sono venuti gli inquilini a chiedermi aiuto. Io ho detto non posso fare altro che esprimere il mio pensiero in consiglio comunale, e lo sto esprimendo. Ve ne dovreste vergognare, approfittare della povera gente. 2.000 euro in attenuto comune, 3.000 euro in attenuto comune per fare i viallacci, a parte l'obbligo che avete di consegnare gli alloggi e di non consegnarli se prima non sono completi sotto questo aspetto, muniti di allacci necessari all'abitazione. Ma voi per vedere che avete fatto cose straordinarie, le date da così, tanto chi se ne frega, povera gente, ci vuole s'arrangi. Io so a Facebook, dicevo, ma tornate alle tiebe di 50-60 anni a Greta, quando eravamo a lavare in un vacile, eravamo a pigliare la mensa d'acqua, eravamo a portare a casa e poi con la cannella eravamo a vederci, abitavamo la notte, ci vedevamo la notte. Potete pure rispondere, sindaco, lei o qualsiasi altro dell'amministrazione. I fatti sono questi, perché se non si ribella qualcuno, voi abusate con il vostro potere dei poveri cittadini, di quelli poi più bisognosi, perché nei confronti di chi sa aprire la bocca ve ne scappate. Questo è il primo, la prima interrogazione, comunicazione, come volete la prendete. Qualche giorno fa vi ho presentato un ricorso al pseudo bando, perché non è un bando, che di nascosto in una determina avete pubblicato sul sito del comune e che riguardava la gestione della biblioteca Pinacoteca, di questa struttura. Il bando scadeva il 27 luglio scorso, sicuramente è andato deserto. È vero, Presidente, tu che sai tutto, che conosci, che fai parte pure della Giunta, quindi sei a conoscenza di tutto, è vero che è andato deserto? Non lo sai. E come mai?
Faccio solo il presidente, non faccio l'assessore.
Presidente,
rispetto i ruoli.
A chi non ti conosce.
Continua, assessore, consigliere.
A parte la totale incompetenza e incapacità che avete dimostrato in quello pseudobando, che poi è il vostro costume, non che voi dovete imparare o che avete fatto qualche errore, fino a mo' non ne fate manchi una buona, vi abbiamo corretto continuamente e continuate ancora a sbagliare, non solo in atti amministrativi, ma soprattutto in atti politici continuate a sbagliare. Non solo avete dimostrato incompetenza e incapacità, ma non avete avuto manco il coraggio civile ed educato di rispondere al mio ricorso. E vostro costume, lo sapete, le cose fatte dall'opposizione non hanno importanza per voi, perché voi siete nati, tranne poi qualche parentesi, no? Siete nati edotti al massimo, capite politica, capite di amministrazione,
quasi quando l'opposizione,
capite di struttura, di ristrutturazione dei servizi amministrativi, capite tutto, tranne che poi nell'atto pratico dimostrate che non capite niente. Io sto parlando a livello politico amministrativo. Tu puoi essere più intelligente del mondo, puoi essere più preparato del mondo nella tua attività, ma politicamente parlando siete a digiuno totale di tutto. È bene che questo vi rendiate conto e ne prendete conoscenza e cognizione. siete allo sbando totale. Io non vi chiedo di andare via dall'amministrazione, che dovrebbe essere obbligo vostro, non far precipitare ancora ulteriormente questo paese verso la deriva irrecuperabile. Io non vi chiedo questo, io vi chiedo di essere persone serie, impegnate nell'impegno che avete preso nei confronti dei cittadini, con la vostra presenza, col vostro studio, col vostro mangiarvi il cervello per fare le cose, senza scopiazzare continuamente cose ormai obsolete, passate di moda e che portano il paese verso, come dicevo prima, e lo devo sottolineare perché lo vi entri bene in mente, verso la deriva. State precipitando un paese. Nagliete casa vostra, potete pure bruciarla casa vostra, ma non vi potete prendere il lusso di far precipitare un paese verso la desertificazione. Io ho visto una immagine su Facebook, San Michele Salentino, il deserto con le cammelle, casi di stornovono pure le cammelle dallo deserto.
Aspetta,
evitate che questo continui. Se in questo periodo, che è la stagione più viva dell'anno, avete questi risultati, e ve li ha accennato Alessandro, immaginiamo quando ci sarà la stagione di crisi, autunno-inverno, che cosa sarà San Michele. Guardate un poco avanti, vedete quello che c'è da fare, quello che sarete capaci di fare, informatevi, chiedete aiuto. L'opposizione, sull'opposizione ci contate più, perché ci avete, come ha detto Alessandro, e lo voglio ripetere, avete sputato in faccia l'opposizione e non vi aspettate un tanto di aiuto da parte di questa opposizione. Lo avete distrutto l'aiuto, non ve lo si può concedere. Non lo vi si può concedere, proprio dice tutto quello che vuoi. I fatti dimostrano che avete mandato un paese alla deriva. Salvate non voi, ma il paese, perché voi non vi salvate né voi né fra 4 anni ancora che vanno rimasti.
Grazie consigliere Torroni.
Prego.
Sembra una scena da Apocalisse Now.
Peggio che apocalittico.
Va bene.
Presidente, se è possibile.
Sì, prego.
Ti ringrazio moltissimo. Scusate, ma sono affrettato. Diciamo che non c'è solo critiche negative all'amministrazione, c'è anche qualcosa di positivo, perché vi faccio i complimenti, perché avete sistemato l'orologio nel giro di solo 3 mesi e mezzo. E quindi questo già è un punto. Ma io voglio solo fare una breve considerazione. Alessandro Tamburrino ha sollevato 45.000 critiche all'amministrazione, nessuno ha risposto e mi ha tolto anche, come dire, ha affrontato argomenti di cui avrei voluto parlare io, come per esempio la coerenza in politica. E mi rivolgo direttamente al vice sindaco, che è stato 10 anni all'opposizione nel periodo estivo e del programma estivo e della festa patronale, urlando scandalosamente, minacciando denunce alla procura perché un nostro assessore, un mio assessore, si prodigava per raccogliere soldi per la festa patronale vendendo i biglietti e veniva accusato di una non precisata incompatibilità, non meglio precisata incompatibilità. Ora, dopo 10 anni di queste accuse, lo si vede il vice sindaco andare in giro con il blocchetto dei biglietti e mi chiedo se sia cambiata la legge, se sia cambiato qualcosa o se esista e ha un valore la coerenza in politica. Poi magari se vorrà ce lo dirà lui. Detto questo, un'altra breve considerazione rispetto alla quale naturalmente non avrò risposta. La comunicazione è il vostro fiore all'occhiello. andate a vedere sul sito del comune, non trovate un numero di 72018 magazine, trovate il comune in forma che si ferma a luglio-agosto 2017. Provate ad andare dal sito del comune, voi che avete fatto della comunicazione il vostro fiore all'occhiello, Ficus.net, che voi citate nelle vostre delibere per giustificare i viaggi e i viaggetti che sono previsti nei vari gemellaggi. Provate ad andare su Ficus.net e ditemi cosa viene fuori da Ficus.net. Ma naturalmente la domanda non è questa, c'è fine fatta Ficus.net. Se avete 5 minuti di tempo da dedicare ai cittadini, potete anche spiegare per quale motivo sul sito istituzionale, voi che avete fatto della comunicazione e della digitalizzazione della comunicazione un vostro obiettivo principale. E un'ultima cosa, in questo periodo accade che vengano dall'estero nostri concittadini che sono emigrati e che da un anno attendono di ricevere il giornale. O ho incontrato io cittadini il cui indirizzo è stato cancellato dal comune, oppure mi pare di capire che non stiate più inviando l'organo di informazione del comune che è nato, no, proprio quale uno dei primari obiettivi era quello di coinvolgere la cittadinanza e i cittadini che loro malgrado vivevano nel mondo ma che hanno nel cuore il proprio paese e che aspettavano l'organo, il comune in forma e aspettavano che arrivasse, e tanti vi posso assicurare ci hanno detto che quando arrivava il giornale si mettevano a chianci. Sarà una stupidaggine mandare per noi, per voi, sarà una stupidaggine mandare il giornale ai nostri concittadini che vivono all'estero, ma vi assicuro che per loro era un momento fondamentale della loro vita, perché era quel quarto d'ora in cui dal Venezuela, dall'America, dalla Germania e dall'Australia vivevano a San Michele Salentino. Sono vostre scelte e un modo di fare comunicazione che sicuramente io non comprendo, perché non posso certamente comprendere molto di più a livello di comunicazione di uno staff appositamente creato, ma sarà una mia mancanza. Ma fate un'analisi e fate una valutazione su queste considerazioni.
Grazie consigliere Pifani. Per quanto riguarda Ficus.net, se permetti ti do io una risposta. In realtà è vero, cioè andando sul sito.
Scusa, il capogruppo. Scusa Presidente, non ho intervisto.
Se vuoi una risposta, no, quando vi conviene faccio parte della maggioranza, quando non vi conviene sono super parte.
È il factotum del consiglio, sì. Quello che non sa niente.
Che è diverso da fattore.
Che non fa parte della giunta. Insomma.
Allora, il discorso fondamentale è questo, anche perché avete detto che organizziamo viaggi con la scusante del Ficus.net. Veramente su questi viaggi che sono stati organizzati nel passato, in confronto a quelli che abbiamo fatto adesso, sono una cosa veramente.
Sempre a spese nostre, caro Presidente, mai a spese,
sì, poi
dell'amministrazione.
Dovevamo vedere quando ricevevamo le delegazioni con quali spese pagavamo. Non voglio entrare in merito a questa. Io voglio soltanto dire una cosa di cui mi sono occupato io, nel senso che il sito Ficus.net non esiste più. Non esiste più perché quel sito era stato acquistato, se non erro, da qualcuno privatamente che poi ha deciso di chiuderlo. C'è da dire anche un'altra cosa, ho parlato con Carmignano, veramente ci ho impiegato 2 mesi per avere una risposta a Carmignano, perché questi non mi volevano rispondere. Chiamavo il sindaco, non mi rispondeva, l'assessore, poi ti faccio richiamare, fin quando mi ha risposto la responsabile della comunicazione. Ho detto: scusa, ma come mai prima c'era questo gemellaggio con San Michele e adesso non c'è più? Come mai il progetto, non il sito, Ficus.net da voi non è più caldeggiato? Loro mi hanno dato una risposta che qua non vi posso dire, se no rischio la denuncia per calunnia, ma certamente erano molto amareggiati come erano stati trattati, perché avevano impiegato dei soldi per fare quel sito e molte di quelle notizie che venivano trasmesse non erano state pubblicate. Queste sono le affermazioni fatte dal responsabile della comunicazione. Stiamo cercando con Carmignano di riprendere un discorso, perché
il fatto del fico maritato, del fico, non deve essere soltanto una questione di festa, come in questi 15 anni è stato fatto. Dobbiamo cercare di dare adesso una risposta commerciale, come consigliere Torroni, una risposta commerciale, perché ridurre la festa del fico mandorlato a 2-3 giorni di pizzica pizzica, come dici tu, non è il modo giusto di impegnare i soldi dei cittadini. Quindi la cosa che credo come amministrazione vorranno fare, perché io non faccio parte dell'amministrazione, sono solo Presidente del Consiglio, è quello di cercare una nuova strada di sponsorizzazione di questo prodotto, che, di cui noi siamo, diciamo così, portatori a livello provinciale. Il sito sarà fatto con spese certamente di molto inferiore a quelli con cui è stato gestito negli anni scorsi, e appunto ho ricevuto anche da Carmignano una copia, in termine tecnico si chiama un BEC, non so come caso si chiama, una copia di tutto quello che era inserito su quel sito, in modo che tutto il lavoro fatto in questi anni non sia perso. Grazie.
Presidente, scusa.
Prego.
Allora, cominciamo a distinguere una cosa. Tu, Presidente, sei Michele Salonna fuori da questo Consiglio Comunale, mentre in questo Consiglio Comunale sei il Presidente del Consiglio Comunale, che quando si esprime in rappresentanza del Comune non può dire a chi telefonato comunale, a Carmignano, come c'è chi telefonato all'amica mia, chi telefonato a Carmignano mi dite cose che gli denuncia. I canali istituzionali ti dicono che tu scrivi e se vogliono ti rispondono, perché veramente tu rischi una denuncia, ci dici queste cose. Carmignano cosa ha detto? Ha detto cose che non si possono dire, se no rischi la denuncia. Ma non si può dire cose che non possono essere dimostrate. Sono due dichiarazioni, tra l'altro questo modo di comunicare, fugasi d'esperte di comunicazione telefonicamente da parte di un ente pubblico, a me mi sembra veramente, sto nelle PEC, sto nelle email, sto nelle cose, sto nelle lettere, sto nelle raccomandate, e voi facite telefonicamente, chiamate telefonicamente, non vi rispondono, io te lo daremo proprio più tardi. Si scrive, gli enti pubblici agiscono per atti, poi li porti in consiglio comunale e dici: vi dice cosa è ditte Carmignano di voi, vi dice cosa è ditte Carmignano, capito? Presidente, e mi meraviglio che io ti debba dire queste
Vicepresidente,
cose. Mi meraviglio,
questi passaggi,
perché
sono
io
stati
non
fatti.
Voglio sentire sono le vostre conversazioni, scritti. Io voglio leggere gli atti.
Quando ve li diranno? Sono stati iscritti, non ti preoccupare, è stato fatto, mandate la mail.
Ficusnet, ti voglio dire un'altra cosa, scusami, se Ficusnet non esiste, non la citate nelle delibere, fate impegni di spesa, fate delibere di giunta e dici: in virtù di Ficusnet, mo vieni in consiglio comunale e dici che Ficusnet non esiste più. Ma
non ho capito. Non ho capito l'ultimo.
Avete nella delibera con cui avete deciso di andare in virtù del gemellaggio Ficusnet di indicare quale assessore si dovesse recare a Malta, piuttosto che avete detto in virtù del progetto Ficusnet eccetera eccetera.
Sì, ho capito,
e mi hai detto che Ficusnet non esiste più.
Allora, consigliere Pifani, io non riesco a farmi capire, ho qualche difficoltà di linguaggio. Il problema è un altro: non esiste il sito Ficusnet. Net. Non che non esiste il progetto Ficusnet, sono due cose completamente diverse, che io so che tu sai benissimo, per cui per favore,
ma
cerchiamo
perché
di rispettarci a livello intellettivo almeno.
Ma perché grazie. Ce l'avete sul sito istituzionale il link di Ficusnet se non esiste più?
Perché? Lo stiamo rielaborando.
Ma quando? Yavanan, da quando?
Siamo meno veloci della precedente amministrazione.
Presidente, la parola.
Bene, ci sono altre comunicazioni?
Presidente, un piccolo intervento al tuo intervento. Dici che non fai parte dell'amministrazione e poi assumi sempre le funzioni che non ti competono, come quella del capogruppo della maggioranza. Queste sono cose che avrebbe dovuto dire minimo il capogruppo della maggioranza, non tanto gli amministratori quanto il capogruppo della maggioranza. Ma tu lo sappiamo che non fai parte di questa amministrazione, non fai parte della giunta, però intervieni continuamente su argomenti sui quali dovresti chiudere un po' con la bocca. Intanto non sei stato corretto nell'esporre il problema di Ficus Net, che evidentemente ancora manco lo conosci. Quello era un sito che ideammo e realizzammo noi come comune di San Michele Salentino, tanto è vero che Carmignano voleva il dominio su quel sito lì e noi dicemmo: mi dispiace amici cari, ci dispiace, questo è un sito che abbiamo creato noi, lo gestiamo noi e lo portiamo avanti noi. C'è stato un piccolo attrito con Carmignano su questo, però poi Carmignano ha capito e ha lasciato che le cose andassero per come dovevano andare.
Cioè?
Voi non l'avete fatto più funzionare da quando avete mandato via, il Vincenzo De Leonardis, il quale era l'addetto anche a Ficusnet ed era anche l'addetto ad organizzare quelle vacanze studio dei ragazzi di San Michele, facendo lo scambio con quelli dell'Inghilterra per apprendere meglio la lingua e la cultura di altri paesi, non italiani. Avete abbandonato tutto. Avete abbandonato addirittura i gemellaggi, vi conviene a fare solo quando dovete fare la passeggiata. Non sono quelli i rapporti che si mantengono con i gemellaggi, che abbiamo lavorato tantissimo, tanti anni per creare stima, amicizia e rispetto da altre nazioni e da altri comuni. A ciò dice che tu hai chiamato Carmignano, ma anche voi pensano Carmignano a voi. Non vogliono avere manco rapporti con voi.
Grazie alle
Presidente, tu ti prendi delle brighe, come ti ha detto il consigliere Pivani, è un compito dell'amministrazione, perché tu hai detto che non ci faccio parte dell'amministrazione.
Sono consigliere
però
comunale.
con le parole
Torroni, sono un consigliere
vuoi dominare su tutti. Ma e su tutto vuoi dominare pure sull'opposizione, ma non è capacità tua fare queste cose.
Lo so.
Tranquillizza, stai sereno.
Sto sereno
e cerca di svolgere il tuo compito, che non sei capace, e mi dispiace, lascia stare a livello personale, parlo sempre a livello politico, che non sei capace di gestire.
Va bene, solo una precisazione, perché cioè io come bugiardo non voglio essere assolutamente considerato. A Carmignano
quando lo scrive non
faccio
legge.
A Carmignano ho scritto e poi te lo faccio. Ho scritto e poi dobbiamo un attimino vedere sopra queste cose.
Presidente.
Sì, adesso.
È finito. C'è
un ordine. No, noi lo dobbiamo trattare, ma c'è un ordine da rispettare.
Adesso. Scusate. Adesso passiamo all'ordine del giorno.
Però ci sono delle regole da rispettare.
Non è che stiamo a casa nostra e facciamoci il caspo di Macchiano, no, ci sono delle regole che devono essere rispettate. Adesso passiamo all'ordine del giorno, se non ci sono più altre comunicazioni.
Dobbiamo fare adesso, io ho due interrogazioni brevi, poi la risposta me la potete dare anche scritta.
Leggi se e poi passiamo all'ordine del giorno.
Presidente, io Alessandro, prego. Un attimino volevo rispondere, sì. Un attimo.
Potete rispondere pure io, potete rispondere, è bene che lo sappia.
No, con riferimento allo scambio.
Poi devo parlare io.
No, un attimo. Parola all'assessore Barletta. Parola all'assessore Barletta.
No, volevo semplicemente dire che per quanto riguarda lo scambio a TripT, in realtà io mi sono un attimo documentata e ho visto che l'ultimo bando risale a febbraio 2017 con l'amministrazione Epifani. Sono arrivate un sacco di domande da parte, un sacco di richieste da parte dei ragazzi e al termine il termine ultimo, insomma la scadenza del bando, si sarebbe dovuto procedere successivamente, quindi a marzo-aprile, al sorteggio dei ragazzi che avrebbero dovuto fare il viaggio a Tripti, adempimenti di cui si sarebbe dovuto occupare Vincenzo De Leonardis. A giugno, a metà giugno 2017, siamo subentrati noi come amministrazione e buona regola vuole che insomma un minimo passaggio di consegne ci sarebbe dovuto stare, cosa che non è mai avvenuta. Lo stesso De Leonardis avrebbe, siccome è rimasto con noi fino a settembre 2017, avrebbe dovuto informare la sottoscritta o anche il resto della giunta e dell'amministrazione dicendo: guardate che c'è in sospeso questa procedura relativa allo scambio dei giovani di San Michele a Tripti e viceversa, che ancora non ha avuto seguito. Pertanto Vincenzo De Leonardis, che citiamo spesso in occasione di questi consigli comunali, in questa occasione non ci ha debitamente informato. E ripeto, il bando risaliva a febbraio 2017, subito dopo ci sarebbe dovuto essere il sorteggio, che non è mai avvenuto, quando ancora c'era l'amministrazione Epifani. Poi un'altra cosa, il consigliere Epifani prima ha detto che a fronte delle 45.000 critiche avanzate e sollevate da Tamburrino nessuno ha risposto, e mi fermo qui.
Grazie assessore.
Quello che hai detto si riferisce al 2017, stiamo al 2018, è passato un anno. De Leonardis l'avete cacciato voi, non se n'è andato, quindi visto che l'avete cacciato e non vi serviva, era vostro dovere e compito cercare di capire come andava il sistema e non privare i giovani di quella opportunità, perché stiamo ad agosto del 2018, non a giugno o a luglio del 2017. Avete avuto un anno per fare un altro bando e far partecipare i giovani.
Va bene, siccome il presidente sa. Per interrogazione?
Sì. Consigliere Tamburrino. Con pazienza, abbiamo finito. Il vostro punto è il primo punto all'ordine del giorno, solo che per regolamento occorre fare prima le interpellanze, interrogazioni. Abbiamo finito, eh? Abbiamo trattato. Lo so, capisco perfettamente, però non si può stravolgere il regolamento, vedete? Abbiamo finito.
Allora, quelle che voi avete detto nel Consiglio Comunale è una parte vostra.
Ma si fanno prima, Pino, non si può gestire a piacimento dei cittadini il Consiglio Comunale. Vabbè, allora, Presidente, ho due interrogazioni. Mi risulta un pignoramento delle somme depositate presso il tesoriere per un atto ingiuntivo, spese legali per ricorso avverso un verbale della Polizia Municipale. Vorrei sapere se questo corrisponde a vero, in quanto mi sorprende questo fatto qui, in quanto San Michele non ha mai subito un pignoramento delle somme depositate presso la tesoreria. E poi l'altra interrogazione vorrei fare è che mi sono accorto di alcuni articoli dove l'OIPA da settembre 2017, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, vi ha dato suggerimenti per far fronte al problema del randagismo. Da settembre 2017, a poco tempo fa, hanno scritto che non si è mosso niente e che pare che la collaborazione con voi si sia conclusa. Tant'è che a un articolo fatto da voi dal titolo Randagismo, l'amministrazione comunale impegnata a trovare soluzione con ASL e OIPA, la stessa OIPA vi smentisce e fa chiarezza in quell'articolo dicendo che non è assolutamente vero, che quell'articolo non corrisponde a verità. Allora mi chiedo, Sindaco, le promesse preelettorali e postelettorali dove sono andate a finire? E come mai questa rottura con un'associazione così importante che naviga sul nostro territorio con un volontariato straordinario e che penso fosse un'associazione che, insieme alla vostra collaborazione, insieme a un pizzico di considerazione più, avrebbe sicuramente risolto il problema che sta divulgando. Grazie.
Grazie consigliere. Parola al sindaco.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda quell'incontro OIPA insieme alla ASL, mi sembra strano che hanno smentito, perché comunque è tutto registrato da parte loro. Peraltro, abbiamo fatto vari sopralluoghi anche presso le scuole rurali che noi abbiamo, per cercare intanto di realizzare un canile sanitario, perché il problema principale qual è? Che gli altri comuni con i quali eravamo convenzionati sono totalmente saturi. Al momento noi non abbiamo in provincia di Brindisi nessun canile sanitario per far fronte alle esigenze, e quindi quell'incontro fatto con OIPA e con i veterinari ASL che si occupano di randagismo è stato un incontro volto a trovare una collocazione, una struttura dove realizzare il canile sanitario. Chiaramente ad oggi ancora non abbiamo individuato quest'area, ci stiamo lavorando, però sapete benissimo che è un problema storico che non si risolve dalla sera alla mattina. Poi per quanto riguarda, ne approfitto, ti rispondo brevemente al tuo intervento di comunicazione iniziale, del quale intanto apprezzo il garbo e l'educazione con il quale l'hai fatto, e di questo te ne devo dare atto, perché in questa assise quello che mi interessa è che ci si confronti in maniera leale, senza grida e senza attacchi. Per quello che hai detto, ho preso giusto qualche appunto sull'estate sanmichelana. Io mi chiedo e vi chiedo, se quando facciamo gli eventi voi uscite, perché a me mi risulta tutt'altro. Negli eventi estivi la piazza è piena di persone. Piazza piena di persone vuol dire che ci lavorano anche le attività, e credo che è sotto gli occhi di tutti che le attività lavorano, per cui su questo mi dispiace, ma ti devo smentire fortemente. Per quanto io sono stato educato in silenzio quando avete parlato voi, e quindi dico, mi sembra che vabbè, è il ruolo vostro, dovete enfatizzare che questo paese sta morendo, però a me non mi sembra. Ieri sera, pure non più tardi di ieri, abbiamo fatto quella bella manifestazione della presentazione del libro, c'erano i ragazzi delle scuole medie che hanno composto anche alcuni pezzi musicali. È stata una bella serata, di questo do atto e ringrazio l'assessore Tiziana Barletta, però giustamente se non partecipate è chiaro che se io sto da casa e non vedo quello che succede nel paese, per me il paese è morto. Però mi dispiace, ma devo smentirti. È vero, non abbiamo la possibilità come altri comuni più grossi di investire 200-300 mila euro nell'estate, però con quel poco che abbiamo, cioè abbiamo realizzato un calendario con 40 appuntamenti, comunque la gente viene anche da fuori paese, perché sapete benissimo che in tante altre realtà, con tutti i problemi che ci sono delle commissioni pubbliche spettacoli, parecchi sindaci non si stanno assumendo le responsabilità, si sta facendo ben poco. Però non mi sembra che questo paese sta morendo dal punto di vista turistico, anche perché, ripeto, le attività mi confermano che stanno lavorando. La sera c'è movimento, per cui mi sembra un attimino esagerato. Per quanto riguarda poi il tuo attacco sulla chiusura delle strade, io vorrei vedere, fammi finire e poi rispondi, io sono stato educato quando hai parlato tu, finisco e poi rispondi. Chiunque che ha un'attività a San Michele, che ha chiesto all'amministrazione di voler mettere i tavoli fuori o di voler chiudere la strada pure per una questione igienica, perché se io sto mangiando fuori non credo che mi vada a sedere se a fianco mi passa la macchina. Non è che ho detto a te sì, a te no, chiunque l'ha chiesto, porte aperte, perché è chiaro che abbiamo tutto l'interesse a far lavorare le attività. Non dimentichiamo che nel bene e nel male anche io ho un'attività a San Michele, per cui c'è tutto l'interesse a creare movimento e a far lavorare le attività. Per quanto riguarda poi il discorso rigenerazione urbana, è vero, nella prima tranche non siamo stati finanziati, ma bisogna sottolineare che il nostro progetto non è stato bocciato, siamo in graduatoria, e fino a quando noi saremo in graduatoria è ben diverso dal dire che abbiamo perso il finanziamento. Io il finanziamento lo perdo nel momento in cui il progetto San Michele, Celi Messapica e Villa Castelli viene bocciato. Noi siamo in graduatoria, eravamo al 51esimo posto, Adesso con i comuni finanziati, in base alle risorse disponibili che c'erano, hanno finanziato fino al 40-41esimo in graduatoria. La Regione è stata chiara, ha preso l'impegno che troverà fondi per rimpinguare la rigenerazione urbana in maniera tale che tutti i comuni con il progetto approvato e ammesso, come è il nostro caso, siano finanziati. Nel momento in cui saremo bocciati, sarà mia cura comunicare alla comunità che il progetto è stato bocciato. Passo poi al discorso case popolari, perché lì avreste fatto meglio a prendere qualche informazione in più. Per quanto riguarda l'acqua a quelle case, è regolarmente allacciata dal 2013. E voglio sottolineare, che state sempre a sottolineare che ci abbiamo messo un anno, che quelle case comunque sono state consegnate, finite, nell'anno 2016. E io non voglio criticare l'operato di nessuno. Nel 2016 sono stati finiti gli alloggi e sono rimasti là. Quando è arrivata questa amministrazione, dico vabbè, dobbiamo consegnare queste case, cosa bisogna fare? Dice intanto, siccome nel 2016 i soldi sono state fatte giustamente, scelte politiche differenti, li abbiamo impegnati in altro. Queste case bisogna accatastarle, c'è bisogno della certificazione Itaca, una certificazione che si fa sugli infissi, c'è bisogno della certificazione per i pannelli solari, la certificazione dell'ascensore. Quindi abbiamo preso l'impegno e lo abbiamo fatto, abbiamo adempiuto, perché non potevamo dare le case così senza certificazione, a fare tutti i relativi certificati. Sull'accatastamento, come ho detto in passato, c'era un problema al catasto su una particella e chiaramente sono passati per questioni tecniche un po' di mesi. Fatto l'accatastamento, fatti tutti i certificati a regola d'arte. E ricordo che in questo consiglio comunale è stato detto da qualcuno dell'opposizione, io le case le ho date lo stesso. Non è così. Le case si dovevano dare con i certificati a regola d'arte ed è stato fatto. È chiaro che poi l'ultimo adempimento qual era? La benedetta agibilità di questo immobile. Se non si faceva l'agibilità dell'immobile, non era possibile fare la richiesta di allaccio degli 8 contatori, della quale il Comune ha fatto richiesta e ci siamo caricati l'onere di 5.600 euro per fare gli allacci e stiamo procedendo. Nel frattempo, chiaramente, visto che la graduatoria era pronta, l'agibilità era stata fatta, sta gente comunque doveva iniziare a pulire questi immobili, a prendere le misure per arredarle. È chiaro che con un verbale fatto singolarmente insieme ai tecnici del Comune abbiamo affidato le case. Affidate le case, abbiamo fatto la richiesta di allaccio dell'Enel. L'acqua già c'è ed è funzionante. Per i contatori del gas hanno chiamato Galizia, si tratta solo di attivarsi i contatori a loro nome. Per cui tutta sta storia, tutto sto giro su questa storia, non li avete dati l'acqua con l'usicchio. L'acqua è allacciata dal 2013. Adesso abbiamo dato le case, nel frattempo la gente le sta pulendo e se le sta arredando. L'Enel ci ha garantito che entro fine mese metterà gli 8 contatori. Faremo il contratto, perché non mi pare corretto che la gente doveva già pagare un canone se ancora non ci abita. Il contratto di fitto sarà fatto quando la casa è funzionante con l'energia elettrica. Del resto, per tutti gli altri adempimenti, giustamente, la costituzione in condominio, per fare il codice fiscale, per tutte le altre questioni burocratiche, quelle compete a loro e mi è stato comunicato dagli 8 inquilini che già hanno identificato un amministratore di condominio e procederanno per quello che aspetta per tutta la parte burocratica. Per quanto poi riguarda i viaggi al quale faceva riferimento il consigliere Epifani, mi piacerebbe sottolineare, perché lui giustamente non l'ha fatto, che le delibere dove si parla dei viaggi, dei gemellaggi, si sono sempre fatte a spese nostre. Non c'è mai stato un rimborso da parte del Comune. E poi un'ultima cosa che volevo chiederti, volevo chiedere al consigliere Tamburrino, posso sapere quali sono le associazioni di San Michele che hanno presentato progetti e che noi non abbiamo preso in considerazione? Grazie.
Prendo la parola. Innanzitutto sottolineo che avete le bende agli occhi, perché non accorgersi che la piazza è deserta e tendere di giustificarsi. No, la gli favori li fotografi come faceva Juan, solo che non mi piace questo stile.
Allo stesso orario per fare però.
Allo stesso tempo agli eventi culturali a cui esprimo il mio elogio nei vostri confronti, vi ricordo ancora una volta che di eventi culturali ne abbiamo fatti in abis, numerosissimi, e nessuno di voi, tranne qualcuno sporadicamente, era presente. Quindi non facciamo i bravi. Per quanto riguarda le case popolari, il problema lì sta. Che prima la da fare con tutte le certificazioni e poi consegnarle. E l'affitto, il contratto d'affitto dov'è? Che te lo impone la legge. Se noi diciamo questo è perché sono proprio le famiglie che hanno avuto le case a lamentarsi del fatto che nessuno di voi ha fatto una riunione con loro dicendo guardi, ve li possiamo dare prima a patto che eccetera eccetera. Questo è il problema.
C'è stata quella riunione dove abbiamo espresso la volontà, e quando voi facciamo un confronto dove siamo rimasti d'accordo che le davamo prima, e ti ripeto, il contratto di fitto ancora non è stato fatto, che non mi sembra corretto se non allacciano l'energia elettrica. Presidente, ma la gente doveva iniziare a pulire, ad arredarle. Qual è il problema?
Presidente, no, solo una cosa.
Aspettate. La settimana scorsa si è indasata la fogna, lo sapete, sì. Che però, si è mosso un ragazzo che ha ricevuto la casa per pulire tutto.
Consigliere Tamburrino, cioè, siamo nelle fasi comunicazione, interrogazione, stai facendo un discorso politico che durerà ancora, dobbiamo affrontare il primo punto all'ordine. Per cui cerchiamo di essere molto
sintetici. A me pare solamente
facciamo parlare
il risposto ne ho avuto pochissime, perché i punti trattati sono tantissimi e vi siete solo arrampicati.
Sì, consigliere Tamburrino, c'è tutto un discorso sulle interpretazioni.
Sono scappate tutte.
Io se posso apprezzo la risposta anche articolata del sindaco, però la domanda da porre, e sono sicuro che a questa domanda non mi risponderete perché non sapete come rispondere, quanto appartamento per appartamento, quanto è l'affitto? Perché siccome voi sapete bene cosa prevede la legge regionale, che varia a seconda del reddito eccetera, eccetera, potrebbe anche darsi che un assegnatario di fronte a un determinato canone rinunci all'appartamento, ma prima di fare l'assegnazione uno la sapì, non è che si lava la casa, la rete, e poi dice quant'è? 250 euro? No, io me ne sto poco. Cioè questa è l'importanza, oltre che la regolarità formale della consegna di un immobile, però sapere la sostanza, quanto si paga lo mese. Ci uno lo sa quanto si paga lo mese, e se non ci sono i contratti non lo sapete neanche voi. Come fa uno poi a organizzarsi, a fare anche un investimento per trasferirsi in quella casa? Quelle, al di là pure della luce, al di là di tutte cose.
Credo che lo sappiano già quando
lo sapono. Non lo so.
I canoni variano ovviamente a seconda del reddito, della situazione familiare, della grandezza della casa, dai 39,90 euro fino a un massimo, a chi ha un reddito più dignitoso, di 179 euro al mese. E chiaramente queste famiglie che devono pagare la quota più alta, le 179 euro al mese, mi hanno risposto, dice sindaco, rispetto alle 300 che ne pago di canone di locazione è assolutamente più vantaggioso.
Bene.
D'accordo. Volevo sapere se mi hanno mentito i cittadini oppure è diverso, la risposta è stata evasa. È vero, sindaco, che avete chiesto ai cittadini 500 euro ciascuno per gli allacci?
Allora, la risposta è stata questa, ed è stata giù nelle scale del comune. La risposta che ho dato a questi cittadini, ed eravamo nelle scale del comune, è stato questo: gli allacci costano circa sui 500 euro, per quelli provvediamo noi, però le 85 euro di allaccio singolo
non mi è stato riferito pagare. Questo o sono falsi cittadini. No, mi dispiace,
consigliere Torroni,
perché io non voglio dire
Torroni.
Cose
ha fatto una domanda, ha ottenuto la risposta
e io devo aspetta un po',
da un'ora che deve durare, sono due ore che dura.
Presidente, non puoi attaccarti continuamente a me, lo sai, faccio che non la spunti. Allora, io devo appurare se la falsità,
un'indagine
se la falsità, no, mi basta ascoltare i cittadini, se mi hanno detto il falso i cittadini o sta girando l'argomento il sindaco. Io questo lo devo appurare, perché se sono venute 6-7 persone da me a dire che ci ha chiesto 500 euro per poter fare gli allacci, io ci credo ai
fatto
cittadini.
Un'interrogazione al sindaco, il sindaco la risposta, cioè vuoi fare interpretazione del sindaco adesso? Bene, adesso chiudiamo questa fase. Chiudiamo questa fase e passiamo agli argomenti all'ordine del giorno. Allora, primo argomento all'ordine del giorno è approvazione all'ordine del giorno sulla questione enfiteusi, ai sensi dell'articolo 63 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Alcuni giorni fa è stato depositato presso il comune di San Michele Salentino un volantino a firma del comitato No Enfiteusi, comitato a noi noto, con il quale l'amministrazione sta cercando di portare avanti questa battaglia sull'enfiteusi, che è diventata per i cittadini un vero e proprio incubo. Il documento che adesso mi accingo a leggerlo lo sottopongo al Consiglio Comunale per la sua approvazione. Il documento recita queste testuali parole: le ragioni del comitato No Enfiteusi. L'enfiteusi è un contratto agricolo risalente nei secoli, che continua e continuerà ad esistere per le generazioni future. Con una certa semplificazione, consiste nella possibilità per il proprietario di chiedere una tassa al conduttore all'infinito. Questa situazione interessa grandissima parte del paese, e specialmente il sud. I canoni enfiteutici sono stati pagati più o meno regolarmente fino agli anni 60, quando furono sospesi per decisione degli stessi proprietari, perché erano diventati non convenienti per le spese sopportate. Da allora e attualmente il diritto di enfiteusi è ancora effettivo, ma è stato dormiente. Alcune eredi di enfiteusi ancora attive di recente hanno cominciato a chiedere di nuovo i canoni, ma pretendono canoni determinati non più in base ai contratti originari, bensì collegati al valore di mercato dei terreni, in netto contrasto con diverse norme vigenti. Spesso i canoni richiesti sono molto elevati, spaventosi, al punto da mettere in ginocchio intere famiglie, e comunque in misura tale da costringere chi non può pagare a difendersi davanti al giudice, sostenendo altre spese, oppure a prendere in considerazione la possibilità di restituire il bene. La cosa è ancora più grave quando sul terreno risulta edificata regolarmente un'abitazione. È ora di dire basta per i seguenti motivi: l'enfiteusi è un residuo feudale e deve essere eliminato dall'ordinamento. Dato il numero di anni nei quali il canone è stato versato, si ritiene che, avendo pagato per decenni, se non secoli, i terreni sono stati di fatto affrancati e di piena proprietà del conduttore. È ora di abolire questa legge feudale e schiavista. Chiediamo a tutti i parlamentari eletti nelle nostre circoscrizioni, a tutti i sindaci e i consigli comunali interessati, di farsi promotori fattivi per l'abolizione dell'enfiteusi. Facciamo rientrare l'abolizione dell'enfiteusi tra l'elenco di leggi che il nuovo governo vuole abolire, perché tiranneggiano i cittadini. Per il rilancio dell'agricoltura popolare aboliamo l'enfiteusi. Allora, che il nostro paese è fondato principalmente sull'agricoltura non è una cognizione, è una nozione che dico io, sulla piccola proprietà contadina, che in questi anni sta anche vivendo il problema della xella fastidiosa. Pertanto, cosa sta succedendo nel nostro comune? Che c'è un blocco della vendita dei terreni, della vendita dei fabbricati e di conseguenza un impoverimento generale della popolazione. Diventa pertanto fondamentale, in primo luogo come amministratori, ma anche come semplici cittadini, fare tutto il possibile affinché si possa rimettere in moto tutta l'attività economica. Personalmente ho sempre detto che questo problema, questa ingiustizia, questo incubo, come vogliamo chiamarlo, questa malattia che colpisce il nostro sistema economico, può essere curata in tre modi diversi. Il primo modo è quello prospettato nel documento, cioè un approccio radicale, abolire completamente l'istituto dei fideiussi con una legge apposita. Un secondo strumento è quello di ricorrere alla magistratura e il terzo quello della ricerca dell'accordo consensuale con la controparte. Ognuno di questi interventi meritano un approfondimento. Parliamo adesso dell'intervento richiesto con il documento che ci approviamo ad approvare, cioè dell'intervento legislativo affinché si abolisca l'enfiteusi. La prima domanda però che ci dobbiamo porre è questa: è possibile questo tipo di intervento? Si viola la Costituzione e il riconoscimento della proprietà privata? Contrasta con il principio dei diritti quesiti? Una serie di domande a cui bisogna dare una risposta prima di approvare il documento, altrimenti non possiamo assumerci la responsabilità di approvare questo documento. Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire da lontano, verificare l'evoluzione storico-giuridica di questo istituto nella speranza di non annoiare i consiglieri e il pubblico e i presenti. Come forse tutti sanno, noi parliamo in modo approfondito di corretto di enfiteusi. Dovremmo parlare più giustamente di livello. In realtà i due istituti sono diversi nei secoli, salvo poi legislativamente sono stati unificati, anche se ci sono alcune teorie che non accettano questa unificazione. Non dobbiamo dimenticare che tutti gli istituti giuridici hanno una loro funzione economica e sociale. Vi evito tutta la storia della nascita dell'enfiteusi dai romani fino alla rivoluzione francese. Iniziamo dalla rivoluzione francese. La rivoluzione francese è una rivoluzione importante perché viene considerata la rivoluzione. Ci vuoi fare tu l'intervento? Sì. Il problema è dobbiamo iniziare dalla rivoluzione francese. Nella rivoluzione francese per la prima volta nel 1790 abbiamo l'abolizione dell'enfiteusi. Viene promulgata la legge sul riscatto delle rendite perpetue, ecco perché sto partendo dalla rivoluzione francese, non per fare un esame di storia, che affermava la redimibilità di tutte le rendite fondiali, permettendo così agli enfiteuti di considerare il proprio dominio a scapito dei concedenti. Il codice napoleonico del 1804 non comprende l'enfiteusi, però neanche lo vieta espressamente. Diciamo che il codice napoleonico era un codice importante perché su questo codice napoleonico poi tutte le altre legislazioni successive si sono adeguate, però per quanto riguarda invece l'enfiteusi c'è stato un piccolo problema. I codici della restaurazione del 1815 hanno quasi tutti previsto la presenza dell'enfiteusi. La cosa strana è che per quanto riguarda l'Italia, noi dobbiamo sapere che esisteva il Regno delle Due Sicilie, il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie. Il Regno di Sardegna poi sarà il Regno su cui si fonderà lo Stato italiano a discapito del Regno delle Due Sicilie. Cosa strana che nel codice albertino del 1860 o 1849, adesso non mi ricordo bene gli anni, l'enfiteusi non esisteva, cosa invece che esisteva nel Regno delle Due Sicilie. Perché lì c'era un grande latifondo e questo latifondo veniva gestito con questa famosa legge sull'enfiteusi. Passiamo adesso, facciamo un volo pindarico e arriviamo alla nostra carta costituzionale. Per la verità ci sono anche due leggi fondamentali, quelle del 1966 e del 1970, che in pratica inseriscono come bisogna calcolare il canone enfiteutico, ma su queste leggi, siccome ne abbiamo già parlato, solvolo completamente. Ci sono invece, per l'analisi nostra che stiamo facendo sulla possibilità di abolire per legge la l'enfiteusi, tre fondamentali leggi. La legge numero 74 del 1958 e la successiva legge poi di ratifica del numero 16 del 74, che riguardano l'abolizione dell'enfiteusi per quanto riguarda l'enfiteusi nel Veneto. Poi c'è una successiva legge sempre del 74, la numero 3, che invece per quanto riguarda le enfiteusi che hanno i cui beneficiari sono le amministrazioni pubbliche, viene per queste enfiteusi che hanno un reddito inferiore a 1000 lire, vengono di fatto abolite. Allora, l'articolo 1 della legge 74 del 58, che è quello che riguarda l'abolizione delle enfiteusi nella regione Veneto, dice espressamente, con decorrenza dell'annata agraria 1957-1958, i canoni non possono essere superiori al triplo della rendita domenicale sul fondo sul quale gravano. Parla di rendita domenicale. Il prezzo di affrancazione, dice invece l'articolo 3, quindi l'affrancazione è un modo di estinzione dell'enfiteusi, il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina calcolando l'interesse legale. Cioè, che cosa vuol dire in parole spicciole queste? Che chi aveva gli enfiteuti che volevano appropriarsi, che volevano affrancare il terreno, dovevano pagare tre volte il reddito domenicale e scompariva di fatto l'enfiteusi. Quello che mi preme, affermare è anche un'altra cosa. Su questa legge è intervenuta la Corte Costituzionale perché gli è stato contestato la violazione dell'articolo 3 della Costituzione e l'articolo 42 della Costituzione, il principio di eguaglianza e sulla espropriazione della proprietà privata. In realtà la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza veramente illuminante e forse per alcuni versi anche un po', se paragonata ai tempi nostri, una presa in giro, si potrebbe dire. Quando gli sia stato contestato come mai la legge riguarda soltanto il Veneto e non tutta l'Italia, la Corte Costituzionale ha detto che in pratica questo intervento era giustificato dal fatto che nel Veneto l'enfiteusi o il livello era un istituto molto presente, molto sentito dai lavoratori, dai proprietari e dagli enfiteuti, cosa che invece nel resto d'Italia non esisteva più, perché di fatto l'enfiteusi, siccome i prezzi del canone era così irrisorio, in realtà non veniva più preso in considerazione. Questo sembra una piccola beffa se si tiene conto che addirittura con i calcoli che sono stati fatti recentemente, le richieste che vengono fatte agli enfiteuti con le recenti lettere raccomandate dai dentici di Frasso, in cui chiedono dai 10, 30, 20 mila euro per quanto riguarda le case, per quanto riguarda le proprietà. Per cui la Corte Costituzionale ha detto questo è un problema principalmente del Veneto, nel resto d'Italia non esiste, quindi è inutile che ne stiamo a discutere, la legge può essere tranquillamente approvata. La stessa cosa nel 74, c'è la legge, come ho detto prima, che autorizza gli enti pubblici, le amministrazioni pubbliche, perché qui poi c'è una disquisizione giuridica, perché negli enti pubblici, nelle amministrazioni pubbliche non vengono inseriti i comuni, per cui autorizza i comuni a affrancare tutti quei terreni la cui reddita era inferiore a 1000 lire. Quindi questo è il problema, legislativo. In realtà anche per quanto riguarda recentemente ci sono stati altri interventi. Noi abbiamo fatto un consiglio monotematico sull'enfiteusi, era presente Dario Stefano, che era allora consigliere regionale, adesso è onorevole, il quale aveva presentato pure una proposta di legge, al limite, perché secondo me riguardava principalmente le amministrazioni pubbliche, non quando il concedente era un privato. C'è stato un'altra cosa fondamentale, c'era l'onorevole Labbate, che allora era membro e era componente dell'opposizione al governo, che attualmente, se non erro, insieme all'avvocato Arista è componente della commissione agricoltura, su questo non ne sono sicuro, quindi potrei anche sbagliarmi, i quali fecero un intervento che noi tutti sappiamo, un'interrogazione anzi alla loro sottosegretario all'agricoltura, per chiedere l'abolizione di questo istituto, perché vorrei trovare le parole esatte, questo istituto era vetusto e sorpassato. Adesso Aresta fa parte di questa amministrazione, l'abate fa parte della maggioranza, quindi ho avuto anche notizie da parte della stampa che si sta, diciamo così, dando da fare per poter arrivare all'abolizione di questo famigerato istituto. Quindi l'attualità di questo documento è data da questo fatto, cioè noi in questo Consiglio Comunale non chiediamo cose assurde, non mettiamo cittadini davanti a una richiesta, diciamo così, dalle false speranze, ci sono delle buone possibilità che questo vada avanti. Però io ho voluto anche suggerire all'amministrazione un'altra strada, che è quella tipicamente diciamo così, giudiziaria. Ed è sponsorizzare come amministrazione una causa pilota nella quale si chiede, per quanto riguarda principalmente l'enfiteusi di Dentici di Frasso, l'applicazione dell'istituto dell'usucapione. In realtà non è che io patteggi più per l'avvocatessa Roma anziché come Dentici di Frasso. La realtà è che l'enfiteusi richiesta dai Dentici di Frasso riguarda principalmente l'abitazione, dove è più facile dimostrare l'interversione del possesso. Cioè io ho sentito alcune cose nella lunga disquisizione su questo argomento, tipo che l'usucapione non si applica. In realtà questo non è vero, ci sono sentenze della Corte di Cassazione e anche degli interventi da parte dell'Avvocatura di Stato. La cosa importante è dimostrare la cambiamento, in termini latini si dice, dell'animo possidenti, cioè della relazione con la cosa, rendere visibile all'esterno che l'enfiteuta non voleva continuare a tenere questo terreno in esecuzione di un contratto di enfiteusi, ma voleva, diciamo così, essere proprietario, come in realtà nella prova dei fatti è successo. Sorvolo sulla definizione che dà la Cassazione sull'usucapione, sui termini per quanto riguarda la Cassazione. Ma importante è sottolineare questo, perché anche in questo caso, quando noi affermiamo determinate cose pubblicamente, dobbiamo motivarle, dobbiamo essere sicuri di quello che diciamo. Allora, per quanto riguarda l'interversio possessionis, c'è una sentenza che, come ho detto prima, è il cambiamento del contatto con la cosa. C'è una sentenza della Corte di Cassazione recente per la quale l'interversione del possesso può aversi anche attraverso il compimento di sole attività materiali se esse rilevano in modo inequivocabile e riconoscibile all'avente diritto l'intenzione del detentore, cioè dell'enfiteuta, di esercitare il potere sulla cosa in nome proprio. In realtà che cosa vuol dire questa situazione? Che chi non ha pagato il canone, chi in realtà non ha dato nessuna seguito alle lettere, non è che con questo c'è un'intervenzione del possesso, dice non voglio pagare il canone, applico l'usucapione. In realtà no, la Cassazione è intervenuta proprio con degli esempi pratici che secondo me calzano al caso che ci interessa. Allora, quando si ha l'intervenzione del possesso e quindi l'applicazione dell'istituto dell'usucapione? Si ha quando edificazione di un suolo di uno o più fabbricati sull'ex fondo rustico concessi in enfiteusi previo espletamento delle opportune pratiche edilizie. Cioè il cittadino che aveva un terreno è andato al comune, ha presentato la pratica edilizia, il comune come proprietario, il comune gli ha concesso la pratica edilizia, la concessione edilizia come a proprie spese, come concedente la concessione edilizia in costruzione. In questo caso è evidente che l'enfiteusi, che in origine era un contratto agricolo, adesso diventa una cosa completamente diversa. L'altro esempio è quello del rilascio da parte del comune all'enfiteuta del titolo abilitativo, cioè conseguentemente il comune rilascia al soggetto, all'enfiteuta che ha presentato l'istanza, l'autorizzazione a costruire come proprietario dell'immobile. Poi l'altro caso più eclatante è quando c'è una vendita. Molte volte, enfiteusi, non c'è menzione del contratto enfiteutico che c'era alla base. Cioè, quando noi abbiamo venduto i fonti o i terreni, il notaio non il notaio, comunque chi doveva fare le misure, non ha ammesso che questo terreno è gravato da livello, e per cui, diciamo così, dopo il possesso per 20 anni di questo territorio, di questa abitazione, si può applicare il concetto dell'usufrutto, dell'usucapione, scusi. Tenete conto che le carte catastali non sono, hanno una valenza tributaria e non hanno una valenza ai livelli per quanto riguarda la certezza del diritto. Quindi noi come amministrazione vogliamo, e ne ho parlato con gli altri componenti e la maggioranza, vogliamo favorire questo tentativo di portare avanti a un giudice queste nostre idee, in modo che ci sia una sentenza chiara sull'argomento. Dobbiamo però essere molto realistici e dire la verità anche ai cittadini. Questa iniziativa, che diciamo così, se fosse approvata dal magistrato eliminerebbe completamente, senza interventi legislativi, il problema dell'infuteusi, ha tre grossi problemi. Il primo problema è i tempi, le cause civili durano molti anni. Il secondo problema anche di tipo economico, perché comunque bisogna investire. È vero che il comune darebbe una sua quota, ma bisogna sempre pagare l'avvocato. E terza possibilità non remota, che come tutte le cause si possono perdere, e quindi è possibile pure l'esito infausto della situazione. Quindi è una decisione che dobbiamo prendere con tutti quanti, con molta attenzione, con molta cognizione di causa. Per quanto riguarda la via giudiziaria, la cosa che ci rassicura è che recentemente c'è stata una sentenza da parte del Tribunale di Brindisi. Per la verità c'era stata anche un'altra sentenza importante, che era quella che aveva rigettato i decreti ingiuntivi basati sul valore agrario, sui VAM, valore agricolo medio, che era molto esoso per i cittadini, e che invece prima il giudice di pace di San Vito applicava abbastanza frequentemente. Quindi il VAM non esiste più, e recentemente il Tribunale di Brindisi ha emesso una causa che aspettavamo da molto tempo, che per rispetto nei confronti della collega, dell'amica, che non ho voluto leggere nei suoi elementi perché ancora è soggetto a ricorso per Cassazione, ma ricorso in appello, scusate. Però quella sentenza è importante perché, se non erro, da una richiesta di 30.000 euro il giudice ne riconosce 1.337, cioè un trentesimo delle proprie pretese. È una sentenza che per la prima volta mette nero su bianco su come deve essere calcolato il canone enfiteutico, ed è anche una buona strada che possiamo così seguire. È sempre da dire che anche questa è una sentenza, sulla sentenza ci può essere sempre l'appello, poi la Cassazione, e quindi e via dicendo. Quindi questa è l'altra strada che noi come amministrazione volevamo seguire, era anche quello di cercare per quanto è possibile un accordo. In realtà una proposta di accordo, come tutti sapete, a San Michele Salentino è stata fatta dalla CGIL. Noi però riteniamo che sia nata geneticamente male. Un accordo si fa con l'accordo tramite un incontro tra le parti, tramite una discussione, tramite un'analisi della situazione. L'accordo non si fa dicendo abbiamo pensato questo, lo dovete fare, anche perché quell'accordo effettivamente è abbastanza esoso per i cittadini, anzi è molto esoso, perché se non erro parlava di 3.000 euro per ettari di terreno e di 25 euro a metro quadro per quanto riguarda le case. Io ho fatto così, mi sono divertito a fare un po' di calcoli. A San Michele siamo circa 2.400 famiglie, tenete conto che 1.500 dovrebbero essere interessate al problema enfiteusi. Se si applicassero quei canoni, ai dentici di Frasso andrebbe una cifra sui 4 milioni di euro, quindi una non è, come diceva la Corte Costituzionale nel 58, un istituto che non conta niente a livello economico, è un istituto che ha la sua importanza economica molto pregnante. Allora, dopo tutte queste valutazioni, quindi noi abbiamo visto il documento, riteniamo che il documento invece può essere una strada immediata per risolvere il problema dell'enfiteusi. Questo documento poi lo sottoporremo all'approvazione del Consiglio Comunale, lo invieremo anche agli onorevoli, a tutti coloro che nel territorio si interessano di questa causa. Io personalmente ringrazio Tonino Chirico, il quale molte di queste fonti sono sue, e che da tempo si sta adoperando per la risoluzione di questo problema. Quindi io chiedo al Consiglio Comunale di approvare questo documento.
Presidente,
parola
se posso. Intanto, siccome si è andato, come dire, particolarmente nel tecnico, soprattutto per quanto riguarda le sentenze che hai richiamato, l'interversione nel possesso, quelle sentenze che hai citato, no? No, lo voglio capire io, anche da un punto di vista professionale, sono sentenze rese all'esito di un giudizio che aveva ad oggetto un'ipotesi di affrancazione di enfiteusi, oppure è una controversia tra privati sulla proprietà per cui è stato invocato l'usucapione da parte di uno nei confronti dell'altro? Perché so dopo sono picca diversa.
Riguarda i casi propri di affrancazione di enfiteusi.
Cioè è stata da parte del concedente, è stata presa l'iniziativa, che volevano i soldi e l'affittuario, diciamo, tra virgolette, Pennicapì, ha opposto l'usucapione ed è stata accolta l'eccezione dell'usucapione. E la sentenza a cui hai fatto riferimento, e mi riferisco a quella di Brindisi che io ho seguito per un po' di tempo e poi non ci arrivava mai a sentenza e muore arrivata a sentenza, io non l'ho letta, faci riferimento all'aspetto dell'usucapione? Io ho letto la CTU soltanto di quella cosa da, no, che riduceva a 1.300-1.400 l'ucano complessivo, però la sentenza non l'hai vista. Affronto il problema dell'usucapione? Non lo so io, te lo chiedo.
Allora, no, per quanto riguarda la sentenza,
perché questo è fondamentale, perché chiunque è investito del problema dell'enfiteusi sotto il profilo, come si dice in diritto, dell'animus, è fuori discussione che sia convinto di essere proprietario del bene, cioè è fuori discussione proprio. No, ecco perché il poter invocare l'usucapione in queste circostanze qua, o comunque se una sentenza che io non ho mai letto in realtà della Cassazione che lo dice chiaramente, è fondamentale, distrugge totalmente chi invoca i pagamenti di queste somme, perché chiunque di noi o chiunque ha un bene che risulta essergli stato concesso in dominio utile o enfiteo, siccome vogliamo, che può invocare l'usucapione e lo può fare tranquillamente perché è pacifico, che nessuno ve investe soldi o milioni all'epoca delle lire o migliaia di euro per si costruire una casa o una cosa che sa non essere sua. Tutti noi siamo convinti che quei beni ci appartengano, anche perché per decenni non abbiamo mai pagato nulla a nessuno. Quindi è fondamentale, a mio avviso, l'aspetto dell'usucapione, se possa essere invocato. Io sinceramente te lo dissi già l'altra volta, qualche dubbio ce l'avrei, perché altrimenti la questione sarebbe bella e superata, perché tutti possono invocare l'usucapione, eh? Stiamo parlando di beni posseduti, o meglio, per essere più corretti, detenuti da decenni e decenni, e nessuno avrebbe difficoltà a dimostrare che uno l'ha posseduti a un certo punto come proprietario, perché questo è il punto. Uno lo può dimostrare tranquillamente, non solo come hai detto tu con la licenza edilizia, con la cosa, fermo restando l'ipotesi, l'ultima ipotesi che hai fatta, quando uno trasferisce, pur essendo titolare di dominio utile, trasferisce la proprietà, allora lì tiene un titolo scritto sulla base del quale puoi dimostrare effettivamente l'animus che ti richiede la legge perché tu possa vedere accolta la richiesta del usucapione. Però se quella sentenza dice così è importantissimo.
Per quanto riguarda la sentenza che ho detto prima di Brindisi, non l'ho letta, però io credo che si occupi soltanto, non lo so se ha affrontato o meno l'usucapione, però la sentenza è importante perché riconosce la quantificazione, come calcolare il canone, non rientra, ha fatto una grande cosa. Per quanto riguarda invece l'usucapione, non è così semplice, nel senso che non è così semplice quello che hai detto tu, cioè non è che uno non paga il canone, si comporta da proprietario dentro di sé, dice sono proprietario, che caspita, dove c'è? No, deve essere evidente a tutti il cambiamento del rapporto con la cosa. Se ho avuto un terreno per coltivarlo e crescere le galline e domani mattina ci costruisco una palazzina di 10 piani, è evidente che all'esterno c'è questo animus cambiante. E il problema è riguardo, adesso te diamo un attimino i presenti, il problema tra detenzione e possesso è sul concetto di tolleranza all'interno del possesso. Allora, invece queste manifestazioni esterne, ecco perché ho fatto la premessa prima, che è più facile ottenere l'usucapione per quanto riguarda i dentici di frasso anziché per quanto riguarda l'enfiteusi dell'Avvocatessa Roma, perché lì abbiamo una enfiteusi agricola dove è difficile dimostrare che c'era all'esterno un cambiamento dell'animus. Invece nei dentici di frasso è evidente, tu hai dato un ettaro di terreno per coltivare le galline, per allevare le galline, quindi se su questo hai invece, cioè doveva essere, anche perché questo cambiamento dell'animus post denti deve essere anche chiaro al proprietario, ok? Cioè non deve essere una cosa che passa soltanto a capo, e il proprietario sa, poteva vedere, poteva sapere che su quel terreno dove ci doveva essere il pollaio in realtà c'è un grattacielo, quindi lui si doveva opporre, perché il 1164 del codice civile, ecco, il 1164 del codice civile dice che si può applicare l'occupazione se c'è opposizione evidente alla proprietà.
Vabbè, se fosse così, ma ti voglio dire che il 99% dei terreni,
infatti io dico delle
chiunque case, possieda un terreno minimo, una stanzetta se l'è fatta. Quindi se fosse però, così già diano la prova.
No, perché quello può rientrare nel concetto dei miglioramento, cioè il fatto che io su un terreno costruisca una casa di 5 metri, di 50 metri, 60 metri, non è una inversione dell'animo possidente, ma rientra nel concetto di miglioria. Okay? Se invece l'ettaro di terreno costruisco 200 case, in realtà non è una miglioria, ma si è completamente stravolto la nozione oggettiva di enfiteusi. Non è più un'enfiteusi tipicamente agricola, potrebbe essere un'enfiteusi urbana, ma l'enfiteusi urbana presuppone cose completamente diverse dall'enfiteusi agricola. Ci sono altri interventi? Parola al consigliere Torroni.
Ben venga questo ulteriore documento condivisibile, ma che non lo riteniamo utile allo scopo. Ci troviamo di fronte a parole sicuramente dense di significato, di leggi, di notizie storiche, di dottrina istruttiva, ma che a nostro parere non sortiranno alcun effetto, perché buttano solo fumo negli occhi della gente. Dico questo perché mentre noi parliamo e ci dibattiamo politicamente, ci sono principi, geometra, periti, avvocati, notai, sindacati compiacenti che fanno soldi alle spalle della povera gente. Un'amministrazione comunale seria e responsabile non può assecondare soltanto queste continue farse, perché sono solo farse per me, e queste continue prese per i fondelli della gente, facendo vedere che così c'è stato un impegno politico. Chi ha un po' di esperienza politica sa che questi tipi di documenti vengono immediatamente cestinati o accantonati nell'angolo più remoto dell'archivio di chi li riceve. Abbiamo visto i risultati ottenuti da quell'incontro a cui faceva cenno pure il Presidente, che abbiamo tenuto nell'oratorio qualche mese fa. Morto e sepolto. C'è chi su questi problemi ci vivacchia politicamente e propone sempre rimedi effimeri che non sortiscono, come dicevo prima, alcun effetto. Così si rinviano i cittadini da un dibattito all'altro, da un mese all'altro, da un anno all'altro, e mentre il tempo passa, come dicevo prima, c'è chi fa soldi alle spalle della povera gente. Questo, a mio modestissimo parere, è un problema che va affrontato di petto. Per esempio, a me piacerebbe vedere il sindaco con la fascia tricolore, accompagnato da tutti gli amministratori, dai i nostri rappresentanti parlamentari della provincia, che con un gruppo di cittadini a spese del comune si recasse a Roma e protestasse davanti a Montecitorio, fino a quando una delegazione non fosse ascoltata, udita, ascoltata da qualche ministro. Allora sì che sarà stata fatta una buona azione nell'interesse dei cittadini. Il resto sono solo parole. Noi non possiamo fare altro che votare a favore di questo documento, perché se dovessimo votare contrario ci direbbero che noi stiamo boicottando questa iniziativa. Noi votiamo a favore a questo documento, ma sappiamo che è solo una presa in giro dei cittadini. Non sortiranno alcuni effetti queste parole, questi documenti, se non c'è un'azione di forza da parte del comune, sindaco in prima persona, con tutta l'amministrazione comunale. L'Ilva ci dà un esempio di come si può, come possono passare anni e anni e anni senza che i problemi vengano risolti e la gente soffre con l'incubo o con l'ansia a cui faceva riferimento il Presidente. Io la vedo così. È un problema che va affrontato di petto, non con le parole. Le chiacchiere tutte le sappiamo, dice. Ognuno può perdere il tempo come vuole, ma solo parole sono, non fatti. I fatti sono diversi.
Solo una piccola precisazione al consigliere Toroni. In realtà questo di andare a Roma, non soltanto il sindaco di San Michele, ma anche ho parlato col sindaco di Latiano un po' di tempo fa, infatti ci siamo messi d'accordo che nel momento in cui questa, poi abbiamo parlato pure con Tino Chirico, nel momento in cui in Commissione Agricoltura dovesse essere pronta una proposta del genere, noi andremo ad avallarla. Ma andare così a Montecitorio in queste condizioni mi sembra un po' assurdo. Va bene. Però diciamo la cosa che mi sento di dire è che non è una proposta così fatta. Oltre alla proposta del volantino c'è anche la proposta di sponsorizzare, cioè l'amministrazione vuole cercare. C'è il porto d'armi, ce l'ho, ma non è che posso usarlo davanti al Parlamento. Noi, questi sono gli strumenti che abbiamo. Fare, diciamo così, questi documenti e farlo.
I rappresentanti parlamentari della provincia di Brindisi, se c'è qualcuno che lo conoscono in Parlamento, potrà prendere la parola e far scendere un ministro e parlare.
Ma da quello che so,
e far proporre mettere all'ordine del giorno una legge che risolva questo problema, perché con le chiacchiere non risolverete mai niente. Io l'ho detto, è un diritto reale che non lo può togliere nessuno, e voi che siete avvocato lo sapete meglio di me. È un diritto reale. Per combattere quel diritto reale ti fai cause, ti mette perite, ti mette avvocati, ti mette geometri, ti mette notari, ti mette tutto quello che volete e non lo risolverete voi. Ah, ecco qua.
Che ho già detto, non c'è
questo. E quindi non è cosa né vostra né nostra e né dei parlamentari che vi porterete assieme se riuscirete ad andare a Roma. Ma ci vuole un impegno serio nei confronti del governo. che non si può con una lettera che quando la mannata a ci l'hai ricevuto, ma c'è la chiama queste qua, non si vuole sparare. Ma... questa è la verità dei fatti.
Consigliere Torroni, la cosa che io mi permetto di obiettare è questo, che da fonte giornalistiche, perché non posso, mi risulta che l'Abate e Arista, che pure sono due parlamentari del Movimento 5 Stelle di cui io non faccio parte, si sono presi l'impegno di portare questa questione in Commissione Agricoltura. È un impegno reale.
Un senatore, come si chiama? L'amico di Piano, come si chiama?
Stefano.
Pure con il picchiato l'impegno.
Quindi è un impegno adesso. Se lo sono presi adesso, consigliere Torro. Vabbè, comunque. Ci sono per dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto?
Ovviamente favorevole.
No. Votiamo chi è favorevole all'unanimità. Passiamo adesso al secondo argomento all'ordine del giorno. Approvazione.
Presidente, prima chiedo un momento la parola. Devo rappresentare qualcosa a questo Consiglio Comunale. Noi sottoscritti che alla fine poi consegno il documento, segretario. Noi sottoscritti, consiglieri comunali di opposizione, Torrone Alessandro, Cappelli Pompea, Tamburrino Alessandro, rappresentiamo quanto appresso. Sin dal primo momento dell'insediamento abbiamo percepito subito la profondità del vuoto amministrativo, culturale, economico e sociale che questa amministrazione avrebbe creato. Ed oggi il malcontento generale, così come accennava pure Alessandro.
Scusi, consigliere Torrone, una precisazione, che cos'è questa? Una comunicazione, un'interrogazione?
Dobbiamo uscire dall'aula, ecco perché lo so. Ed oggi il malcontento generale della popolazione lo dimostra. E sin dall'inizio ci siamo resi conto anche che non solo questa amministrazione non rispetta scadenze e regolamenti, ma compie tutti gli sforzi per svuotare questo Consiglio Comunale delle sue prerogative, impedendo all'opposizione di svolgere dignitosamente il proprio ruolo politico e democratico, dal Presidente all'ultimo consigliere di questa maggioranza. Ancora una volta vogliamo ricordare a questa maggioranza che il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo ed è il Consiglio Comunale l'unico soggetto titolare della programmazione in conformità a quanto disposto dal TUEL e dal Decreto Legislativo 118 del 2011. Vogliamo ricordare anche che l'articolo 151,1 del testo unico degli enti locali e l'articolo 22 del regolamento comunale di contabilità prevedono che entro il 31 luglio di ogni anno la giunta municipale porti in consiglio comunale il documento unico di programmazione, cosiddetto DUP, per la sua approvazione. Documento obbligatorio alla cui formazione e predisposizione, oltre che alla Giunta, partecipano tutti i responsabili dei servizi per le rispettive competenze, per consentire appunto la guida strategica ed operativa dell'ente. Senza questo documento l'amministrazione comunale è in balia delle onde e i naviganti sono allo sbaraglio. Voi non solo non avete rispettato il termine del 31 luglio previsto dal testo unico e dal regolamento di contabilità, ma neanche in questo consiglio comunale avete iscritto all'ordine del giorno l'approvazione del DUP. Questo significa che dobbiamo affrontare un altro anno di gestione di questa amministrazione all'insegna dell'improvvisazione, del pressappochismo, della quotidianità e del come va, va. Noi non ci stiamo e non accettiamo questo ulteriore tentativo di presa per i fondelli, per cui siamo costretti a disertare la seduta e ad abbandonare l'aula. Non prima però di esprimervi ancora una volta la profondità del vostro vuoto politico ed amministrativo e l'immensa incapacità, inadeguatezza e improvvisazione della vostra azione politico-amministrativa. Questo è un consiglio comunale che avete convocato in pieno agosto solo per vostro interesse, perché avevate bisogno di regolarizzare la vostra posizione nei confronti del segretario comunale, che per la vostra incapacità, il vostro carico di veti e la vostra pacchiana prepotenza avete costretto a lasciare il comune di San Michele Salentino. Auguri di buon lavoro a questa brillante, rassicurante e giovanile amministrazione. Amministrazione del cambiamento.
Grazie consigliere.
Ciao, tocca al tuo per tutti.
Tu fai parte di questa maggioranza, tu? In sua opposizione? Va, va, associati pure tu. Associati, no? Sì, prima volevo denunciare la segretaria, adesso lei è diventata un martire. Prima ti volevano denunciare per omissione di atto d'ufficio l'altro consiglio comunale, adesso sei diventato un martire dell'opposizione. No, era solo una parentesi per l'opposizione, non c'entra niente. No, ma se permetto ogni tanto qualche battuta la faccio pure io. Per quanto riguarda invece questa, diciamo così, questo consiglio comunale, siamo di fronte a un altro show. Volevo solo ricordare che loro parlano della rigenerazione urbana, la stessa cosa fece durante la generazione urbana, adesso ci hanno accusato che siamo arrivati 51esimo in graduatoria. Se fosse stato per loro neanche sarebbe stato presentato. Va bene, continuiamo il consiglio comunale. Qualcuno della maggioranza fa l'opposizione. Passiamo adesso al secondo punto dell'ordine del giorno, sulla proposta di approvazione del verbale della seduta consigliare del 29 maggio 2018. Credo che possa essere approvata perché non ci sono rilievi da fare. Quindi chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Salvo Madaro che non c'era, tutti gli altri sono favorevoli. Scatigna non ci sta.
Allora, assenti Torroni, Cappelli, Pifani, Tamburino, altresì Scatigna. Tutti gli altri assenti.
Siamo una maggioranza.
Allora, fai un attimo, faccio veramente un attimo.
Sì, siamo sì.
Con 7 voti favorevoli, così una la prova all'unanimità, la prova
sì, no.
Sono sì.
Sì, io ho fatto la presenza ci sta.
L'astensione non fa voto, no?
No, passiamo adesso al terzo argomento all'ordine del giorno, programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio finanziario 2018. Aggiornamento. Parola al sindaco.
Grazie Presidente, poi solo una breve parentesi per dire che poi lo sprovveduto sarei io. Non voglio parlare male degli assenti perché non è mio costume, però credo che è uno schiaffo morale nei confronti della comunità abbandonare in modo barbaro questo consiglio comunale. Però siccome a noi questi show non ci fanno paura, noi con impegno, costanza e passione, come abbiamo sempre fatto, continuiamo ad andare avanti. Passo ora al punto all'ordine del giorno. Si tratta semplicemente di deliberare un aggiornamento per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 per l'inserimento dell'intervento sul quale ha brillantemente comunicato l'assessore all'ambiente e l'avvocato Tiziana Barletta, perché finalmente, grazie al nostro impegno, San Michele Salentino avrà il suo centro raccolta per i rifiuti solidi urbani. Abbiamo fatto una domanda in regione, era un POR Puglia, e siamo stati ammessi a finanziamento per 300.000 euro. Quindi anche San Michele, sulla via, sulla provinciale per San Vito, nella zona PIP, avrà il suo bel centro raccolta. E quindi, siccome i tempi sono molto ristretti tra l'accordo di partenariato tra il Comune di San Michele Salentino e la Regione Puglia, c'è la necessità di deliberare semplicemente questo aggiornamento delle opere triennali 2018-2020 dei lavori pubblici e anche dell'annuale 2018, perché i lavori devono iniziare quest'anno per la realizzazione del centro, perché da quanto detto dalla Regione entro febbraio 2019 il centro deve essere realizzato e fruibile da tutti i cittadini. Grazie Presidente, chiedo il voto su questa delibera.
Credo che non ci sono interventi. Allora, passiamo all'approvazione dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? L'unanimità. Va bene. E votiamo per la immediata eseguibilità del Consiglio Comunale, della delibera. Chi è favorevole? All'unanimità. Passiamo adesso al quarto argomento all'ordine del giorno. E non puoi scimpare. Sì, facciamo 2 secondi di pausa. Per sospendiamo un attimo il Consiglio Comunale. Riprendiamo il Consiglio Comunale. Segretario, un attimo l'appello.
Con l'appello. Allora, Allegrini presente, Scatigna assente.
Giustificato perché non sta bene.
Assente giustificato perché non sta bene. Barletta presente, Cordari presente, Ciciriello presente, Fumarola assente, Martucci presente, Salonna
presente,
Mataro presente, Torroni, Cappelli, Tamburino, Epifani assenti. 3, 4, 5, 6, 7. Siamo in 7, c'è il numero legale. Prego, Presidente.
Allora, poiché c'è il numero legale, continuiamo il nostro dovere di amministratori e cittadini portando avanti il Consiglio Comunale. E passiamo all'argomento numero 4 all'ordine del giorno, che è il regolamento per la concessione di ratei per il pagamento delle entrate tributarie. Allora, la parola all'assessore Cordari. Prego, assessore.
Buongiorno a tutti. Prima di relazionare sull'argomento all'ordine del giorno,
al microfono, si sente.
Prima di relazionare sull'argomento all'ordine del giorno, vorrei fare una breve premessa, sia per quanto riguarda il DUP, vorrei ricordare all'opposizione che ha lasciato l'Aula che il DUP, l'approvazione del DUP entro il 31 luglio non è perentoria. Poi è da prendere in considerazione il fatto che il nostro ragioniere è presente in pianta stabile solo da meno di un mese. Loro stesso hanno messo in evidenza la complessità del DUP e del tempo che ci vuole per l'elaborazione dello stesso. Per cui credo che avrebbero fatto cosa saggia rispettare anche i cittadini, essendo presenti poi nel Consiglio Comunale, anche perché ci sono alcuni temi, quale appunto quello che andremo a trattare, di un certo interesse per i cittadini e i contribuenti di San Michele Salentino. Per tutto il resto, dalla rigenerazione urbana, un bando uscito a maggio quando era presente un'altra amministrazione, all'avanzo di amministrazione, ai litigi che ci sono all'interno del comune, a ciò che è avvenuto con il segretario comunale o allo stesso Ficusnet, credo che siano pettegolezzi. Come le stesse fotografie, faremo, vedremo, mi hanno detto, forse avrebbero fatto meglio a informarsi meglio sul sito. Ficusnet era già stato disabilitato da 2 anni sotto la loro stessa amministrazione, peccato che se ne sono ricordati in questa seduta. Comunque andrò a fare quindi questa relazione e mi rivolgo a tutti i cittadini di San Michele, i contribuenti di San Michele, coloro ai quali questo regolamento, a cui è rivolto questo regolamento. Innanzitutto vorrei precisare che si tratta dei tributi comunali, quindi parlo di Tari, Tares, IMU, imposta sulla pubblicità, sull'occupazione di spazi pubblici. Quindi parlerò in riferimento alla rateizzazione di somme che attengono a questi tributi. In un certo qual modo ci stiamo adeguando a quelle che sono le disposizioni previste per l'agente della riscossione, agente ex Equitalia, i quali ha la possibilità di rateizzare le somme a determinati requisiti. Quindi con questo regolamento, ce lo permette anche la legge, andiamo a porre anche sui tributi comunali la possibilità, quindi diamo la possibilità ai cittadini di San Michele e alle imprese di San Michele di poter rateizzare i loro debiti, chiaramente rispettando determinate condizioni, rispettando la modulistica che il Comune andrà ad elaborare in questi giorni e nel rispetto di quello che poi è l'articolo 5 dello stesso regolamento per quanto riguarda le modalità di rateizzazione. Allora, passo adesso a esplicare un attimo quali sono, quindi a relazionare ai consiglieri comunali, ricordando che il regolamento che oggi viene proposto per l'approvazione da parte del Consiglio disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria e per le quali non sono previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale in base a norme di leggi o regolamenti di settori già vigenti. In generale, e prima di addentrarci nel dettaglio, l'amministrazione intende perseguire 2 importanti finalità. Perseguire una politica di equità fiscale al fine di coinvolgere tutti i contribuenti nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria, tenendo conto delle rispettive capacità finanziarie e senza sacrificare in alcun modo il dovuto. Garantire come servizio pubblico la possibilità di rateizzare i tributi locali in presenza di situazioni di temporanea difficoltà economica. Quindi il principio di equità fiscale, dunque, si propone l'obiettivo di far rientrare le somme relative agli anni pregressi, in ottemperanza a quanto sancito dalla normativa tributaria e anche con riferimento sia all'azione di riscossione coattiva che di prescrizione della stessa. In buona sostanza si intende far pagare a tutti per pagare in misura più equa. Il progetto della rateizzazione delle entrate tributarie è conseguenziale ad un ulteriore servizio che codesta amministrazione sta per attuare, sta proseguendo, quindi la fornitura di modulistica più completa e dettagliata sia per i contribuenti che per i professionisti del settore. Tale nuovo servizio di modulistica consentirà, insieme al nuovo software gestionale, appunto in corso di installazione questi giorni presso il settore economico finanziario, di dare maggiore aderenza alla posizione del contribuente e ai controlli dell'anagrafe tributaria. Il front office quindi avrà una nuova veste arricchita da nuove procedure e nuovi iter, i quali rientreranno sempre e comunque entro il quadro normativo di riferimento. Si cercherà di migliorare il rapporto con l'utenza in generale, contribuenti e professionisti, giungendo per i prossimi mesi a mettere a disposizione sul sito web una sezione contenente la nuova modulistica. Inoltre è in programma l'attuazione della compliance, con le rispettive comunicazioni di invito ad adempere, aprendo di fatti un'ulteriore finestra di dialogo e di disponibilità con la platea dei soggetti interessati. Per questo volevo specificare che verranno inviate per le annualità, chiaramente non prossime alla scadenza come accertamento, ma per quelle successive, delle lettere con la quale si inviteranno i contribuenti, i cittadini di San Michele, a sanare eventuali situazioni o a giustificare eventuali situazioni. E questo verrà fatto evitando loro di pagare sanzioni e di pagare giusto il dovuto. Quanto al regolamento in questione, esso si rifà a quanto già posto in essere da diversi altri comuni. I principi cardine del regolamento sono la tipologia di contribuenti e le rate e le soglie di importo dei tributi da rateizzare. I contribuenti vengono distinti in persone fisiche e giuridiche con differenti criteri e modalità di concessione delle rateizzazioni. Le rate e le soglie di importo sono state concepite in modo tale che, sulla base della documentazione probatoria a carico del contribuente, la rateizzazione si interponga correttamente tra il massimo consentito dalla legge e le possibilità economiche reali. È prevista la possibilità per le persone fisiche e anche per le aziende di dimostrare per le persone fisiche tramite i modelli SEE e per le aziende tramite anche le situazioni contabili la possibilità di dimostrare le difficoltà economiche che stanno incontrando e quindi la possibilità di aumentare le rateizzazioni massima prevista di 72 rate fino a 120 rate. Le rate e le soglie di importo sono state concepite in modo che, sulla base della documentazione probatoria a carico del contribuente, la rateizzazione si interponga correttamente, come dicevo prima. Il regolamento inoltre prevede anche l'istituto della rateizzazione straordinaria, con la quale l'importo della rata minima potrà essere abbassata rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del predetto regolamento, a patto che, ovviamente, il contribuente, sia esso persona fisica o giuridica, dimostri contabilmente e fiscalmente lo status adatto per rientrare in tale opportunità. Mi riferisco appunto alla rateizzazione straordinaria, quella portata a 120 rate. La struttura del regolamento del caso della decadenza di tale beneficio poi è allineato a quanto stabilito dagli articoli 52 del decreto legislativo 446 del 97 in tema di potestà regolamentare dell'ente e dall'articolo 19 del DPR 602 del 72 recante disposizioni in materia di dilazione di pagamento delle imposte. Vorrei anche aggiungere il decreto legislativo 159 del 2015 e per quanto riguarda la decadenza dalla rateizzazione e il DPR 445/2000 per quanto attiene alle attestazioni prodotte dagli stessi contribuenti per quanto riguarda la loro capacità contributiva. Quindi la fase della gestione della rateizzazione delle entrate tributarie non sarà solo caratterizzata da un nuovo front office, quindi accoglienza, modulistica e servizio ai contribuenti e ai professionisti, ma anche da un costante monitoraggio dei pagamenti, dei ruoli e di tutti gli adempimenti normativi connessi a tale fase. E stiamo anche verificando la possibilità di riportare anche per gli enti locali la possibilità di aumentare il termine per proporre ravvedimento operoso per i tributi comunali, che per i tributi erariali è portato ai 5 anni, mentre per i tributi comunali il termine di scadenza è l'anno dall'inadempimento. Quindi chiedo ai consiglieri comunali di approvare il regolamento in oggetto.
Grazie consigliere, assessore, se posso permettermi due domande, svolgo il ruolo dell'opposizione per par condicio. Innanzitutto, che differenza c'è tra rateizzazione ordinaria e straordinaria? E poi un attimino ricordare quali sono gli importi massimi e minimi su cui possono essere rateizzati.
Grazie Presidente. Allora, le rispondo dicendo, come ho detto poco fa, riguardo alle rateizzazioni e quindi alle modalità di rateizzazione di cui all'articolo 5. Gli importi massimi sono fino a 1.500 euro una concessione, quindi una dilazione di massimo 24 rate, da 1.500 a 3.000 euro fino a un massimo di 36 rate, con un minimo sempre di 62,50 euro, da 3.000 a 8.000 fino a un massimo di 48 rate e oltre 8.000 fino a un massimo di 72 rate. La rateizzazione, questa è per quanto riguarda la rateizzazione normale, quindi quella che viene richiesta sulla base delle somme a debito. La rateizzazione straordinaria subentra nel momento in cui il contribuente non è in grado di pagare nemmeno le rate che gli sono state concesse. Allora, in questo caso, dimostrando l'aggravio della situazione economica, potrà chiedere la rateizzazione fino a 120 rate. È da anche sottolineare il fatto che dovrà essere pagata comunque la prima rata e non si dovrà essere arretrati durante la rateizzazione di ulteriori 5 rate, per cui si decade dalla rateizzazione. Né essere morosi su rateizzazioni precedenti, quindi aver iniziato precedenti rateizzazioni e non averle portate a termine o concluse.
Grazie Assessore, quindi diciamo un provvedimento che viene incontro alle esigenze dei cittadini in un periodo di crisi. Va bene, credo che a questo punto, data l'assenza dell'opposizione, non essendoci dichiarazioni di voti contrari, passiamo all'approvazione. Chi è favorevole? L'unanimità. Votiamo per la immediata esecutività. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo adesso al quinto argomento in discussione, che è l'articolo 194, cioè ai sensi dell'articolo 194 decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento debito fuori bilancio rinveniente dall'esito della procedura giurisdizionale comune di San Michele Salentino contro Maggi Giuseppe. Chi relaziona? L'assessore Barletta.
Sì, Presidente, ci tengo a precisare, sebbene l'opposizione sia andata via, che questo è l'ottavo debito fuori bilancio che riconosciamo in Consiglio Comunale relativo a la precedente amministrazione. Il debito fuori bilancio che noi stiamo approvando oggi riguarda un ricorso fatto nel 2012, ricorso perso dal Comune di San Michele Salentino, però la parte ricorrente ha comunque fatto appello per ottenere il pagamento per intero della CTU espletata. Ci tengo a leggere il contenuto della sentenza emessa dal Tribunale in sede di appello, dove emerge che il Comune di San Michele Salentino, quando la causa è stata iscritta in appello nel 2014, è poi risultato contumace, e lo stesso giudice nei motivi della decisione lo fa presente, ravvisando addirittura l'opportunità da parte dell'ente comunale nel 2014 di intervenire, di costituirsi in giudizio per ragioni di economia e di lealtà processuale. Questo avrebbe consentito all'amministrazione comunale di definire la controversia in sede stragiudiziale e quindi di contenere e di limitare i costi. A causa della contumacia del comune, oggi noi stiamo riconoscendo un debito fuori bilancio per un importo di 1.348,74 euro, in quanto il giudice di appello ci ha poi condannato anche al pagamento delle spese legali e chiaramente poi del residuo relativo alla CTU espletata in primo grado dalla parte ricorrente. E quindi, ripeto, questo è l'importo dell'ennesimo debito fuori bilancio risalente al 2012-2014, 1.348,74 euro.
Parola al sindaco.
No, solo una precisazione, no? Che non sto capendo. Quindi sostanzialmente quando tu parli di contumacio, perché io non sono esperto in materia, vuol dire che all'epoca il comune non si è presentato come parte a questa causa?
Presenziato e quindi non ha potuto presentare controdeduzioni, eccepire né tantomeno procedere con un'eventuale definizione della causa in sede stragiudiziale e quindi anche per contenere i costi e per limitarli. Questo chiaramente poi ha portato il giudice a ripeto, ne ha fatto addirittura menzione nella sentenza, nei motivi della decisione, e alla luce anche della contumacia da parte del Comune, il giudice così dispone: appare congruo porre le spese di lite a carico di parte soccombente, nella fattispecie il Comune di San Michele, per cui insomma le 729 euro per la CTU, di cui il Comune era stato già condannato in primo grado al pagamento di 200 euro come acconto, il Comune poi si è dovuto far carico anche di 440 euro per le spese legali, per un importo poi complessivo di 1.348,74 euro. Il ricorso all'epoca nel 2012 venne presentato per una multa di 154 euro.
Grazie assessore, era giusto per capire, anche per fare esperienza, perché oggi stiamo pagando questa tra virgolette sanzione, stiamo riconoscendo questo debito fuori bilancio perché magari dalla passata amministrazione c'è stata questa disattenzione di non essere dei controllori ligi, come osano far capire. È importante per me capire questo, credo per tutta la maggioranza, anche per stare attenti in futuro che non si verificano episodi spiacevoli come questo, perché poi le 1.300 euro le paghiamo dai soldi del bilancio e per una disattenzione dell'amministratore di turno mi sembra esagerato. Grazie.
Grazie sindaco, io sull'argomento vorrei fare un intervento perché sto valutando come votare, perché avrei intenzione di astenermi su questo argomento, perché la gravità di quanto è affermato in questa sentenza è palese. Qui abbiamo una sentenza di primo grado che ci dà torto. La controparte che ha vinto fa appello dicendo che vuole essere pagato la consulenza tecnica, il comune invece di fare un appello incidentale, quantomeno chiedendo di, se non erro, chiedendo di sovvertire la sentenza di primo grado, non si presenta assolutamente, cioè rimane contumace. Quindi ci sarebbero proprio gli estremi del danno erariale, addirittura dell'intervento della Corte dei Conti. Anche perché la cosa mi dà particolarmente fastidio da un punto di vista di consigliere, perché abbiamo sentito all'inizio di questo Consiglio Comunale tanta prosopopea, tanta esaltazione delle competenze, della professionalità, della capacità del paese che loro avevano portato ai massimi storici nella provincia di Brindisi, tanti che forse pure Trump doveva venire qui a prenderne, e invece nella realtà pratica non si riesce a capire che avverso una sentenza di primo grado sfavorevole, visto che la controparte ha fatto appello, perché se non avesse fatto appello la controparte, cioè vabbè, non aggraviamo di più di costi, ma visto che la controparte ha fatto appello e visto che in quell'amministrazione c'erano esponenti di primo piano, di una grande professionalità, di una grande esperienza politico-amministrativa, avrebbero dovuto fare. Anche perché da un punto di vista pratico ci possono essere anche le responsabilità nostre se andiamo ad approvare questo debito fuori bilancio, anche se è un'approfondita analisi della situazione, per evitare di instaurare dei contenziosi, per instaurare anche alla fine forse voterò a favore.
però è da mettere in evidenza come molte volte prima di dare dei giudizi sugli altri bisogna guardare a se stessi. Grazie.
Scusa.
Parola all'assessore Cordari.
Credo che nell'interrogazione presentata dal consigliere Tamburrino si faccia riferimento a una sentenza identica, quindi il pignoramento delle somme avvenute presso il tesoriere siano avvenute a seguito di una vecchia sentenza di condanna, quindi credo che loro ne fossero ben a conoscenza di questo, identica alla situazione attuale.
Va bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, per quanto riguarda, visto che prima avevo fatto una riserva di voto, mi rendo conto che comunque questo argomento andrà alla Corte dei Conti, quindi non ha senso, diciamo così, astenermi, voterò favorevolmente. Quindi chi è favorevole? All'unanimità, salvo l'astensione dell'assessore Cordari per motivi personali. Quindi approvato con l'astensione dell'assessore Cordari. Votiamo adesso per l'immediata esecutività all'unanimità, sempre con l'astensione dell'assessore Cordari. Passiamo adesso al sesto argomento all'ordine del giorno, che è lo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria generale tra i comuni San Michele Salentina e Montemesola. Parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, con delibera del Consiglio Comunale del 10 novembre 2017 è stata costituita la segreteria comunale convenzionata tra il nostro comune e il comune di Montemesola. La convenzione è stata sottoscritta da me insieme al sindaco di Montemesola e chiaramente poi è diventata operativa con la conseguente approvazione del relativo decreto prefettizio. L'articolo 3 della convenzione prevede che lo scioglimento consensuale avvenga con l'adozione di atti deliberativi consiliari adottate da tutte e due le amministrazioni comunali associate. Considerato che le amministrazioni interessate hanno manifestato di comune accordo di sciogliere anticipatamente la convenzione e addivenire nel prossimo futuro a una diversa soluzione organizzativa più confacente alle proprie esigenze, compresa l'approvazione di nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di segreteria comunale, e quindi il comune capo convenzione è il nostro comune, e successivamente all'adozione della presente delibera io e il sindaco del comune di Montemesola insieme al segretario comunale stipuleremo apposito accordo in base al quale il dottor Giuseppe Bruno assumerà servizio a tempo pieno quale segretario comunale presso il comune di Montemesola. Ripeto, lo prevede l'articolo 3, per cui in piena coscienza e in pieno accordo fra le parti stiamo sciogliendo anticipatamente la convenzione che avevamo fatto a novembre. Pertanto chiedo al Consiglio Comunale di deliberare, in quanto il Comune di Montemesola, se non erro, l'ha fatto già ieri sera. Grazie.
Grazie sindaco. Se ci sono interventi? Non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? L'unanimità per la immediata esecutività. Chi è favorevole? L'unanimità. Passiamo adesso all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, cioè l'assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio, articolo 175,8 e 193 decreto legislativo 267 del 2000. Chi prende la parola? L'assessore Cordari?
Sì, Presidente.
Prego.
Con la delibera che oggi viene sottoposta all'organo deliberante, pur costituendo un adempimento di carattere prevalentemente tecnico, oggi si colloca nel sistema della programmazione di bilancio quella che viene rivisitata con particolari e apposite specifiche norme. Appunto l'articolo 175,8 del testo unico degli enti locali, assestamento generale di bilancio, e l'articolo 193 del TUEL, salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come diceva il Presidente. Sia l'assestamento che la salvaguardia degli equilibri di bilancio interessano entrambi l'esercizio di competenza, ma riguardano una prospettiva a medio periodo, quindi l'intervallo della programmazione triennale 2018-19 e 2020. Ed in quest'ottica che è stata condotta l'azione complessiva, tesa nella fase preliminare all'acquisizione di informazioni più aggiornate, disponibili da parte dei diversi uffici. Tutto ciò finalizzato alla necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio secondo le scelte gestionali di questa amministrazione. Quindi diversi uffici sono stati invitati a segnalare le eventuali eccedenze o carenze di fondi assegnati e ad evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni, a segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali procedere all'eventuale riconoscimento e all'eventuale ripiano delle stesse. Verificare la situazione dei cronoprogrammi di spesa, con particolare riferimento ai lavori pubblici. Di seguito l'ufficio finanziario ha verificato che le richieste avanzate dai vari uffici fossero compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio e con la necessità di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. A tal fine è stata approntata una variazione di bilancio nelle quali si espongono gli interventi più significativi. Per quanto riguarda le entrate correnti, è stata iscritta la voce di entrata relativa al trasferimento di risorse destinate alle operazioni di censimento della popolazione del 2018 per un importo di 8.130. Ci aspettavamo il censimento nel 2021, i 10 anni, ma credo che siano stati aggiornati molto a termini più brevi. Il medesimo importo quindi è stato iscritto quale corrispondente voce di spesa da utilizzare per il predetto servizio di censimento. Questi fondi ci vengono forniti dal Ministero. È stato incrementato il capitolo di entrata relativo ai rimborsi il cui stanziamento iniziale, già quasi totalmente accertato, non è sufficiente ad accogliere i rimborsi per servizio mensa ai docenti e il tributo Tari per gli edifici scolastici, per gli istituti scolastici. Il tutto per un totale stimato di 11.500 euro. Riguardo alle spese correnti, invece, le stesse sono state oggetto di una generale rivisitazione, tesa all'adeguamento di alcuni capitoli di spesa in relazione alle esigenze gestionali nel frattempo sopraggiunte. La manovra delle spese correnti è stata improntata al fine di garantire i seguenti interventi. Ve ne elencherò alcuni e in particolar modo quelli che riguardano spese di un certo valore. Ci sono rette per ricovero sopraggiunte per la somma di 27.150, maggiori spese per progettazioni per 4.500 euro, spese per incarichi legali 1.500 euro, incarico per la redazione del DVR 5.500, spese per gli immobili comunali 5.000, spese per servizi di nettezza urbani, quindi variazioni su questo capitolo, 500 euro, maggiori spese per il personale, queste dovute all'adeguamento dei contratti collettivi nazionali. A fronte di queste ci sono state delle variazioni in diminuzioni per spese di pulizia delle sedi comunali per 8.000, minor spese per supporto ai tributi 7.338, grazie anche all'installazione di un nuovo programma di contabilità che ci darà, non solo ci è costato di meno, ma ci darà anche la possibilità di integrare alcuni servizi. Una riduzione per quanto riguarda le spese per eventi culturali 2.500 euro, manutenzioni del cimitero 2.000 euro, spese per la fruizione del servizio di biblioteca 9.500, incarichi per il regolamento della privacy meno 2.000, e poi una riduzione per quanto riguarda le spese postali ed altre per 2.600 euro. Riguardo invece alle spese di parte capitale, sono state effettuate le seguenti variazioni. È stato applicato l'avanzo di amministrazione vincolato, quindi da mutui precedentemente contratti, per il finanziamento di opere stradali per 12.078,05 euro. È stata scritta la voce di entrata relativa al trasferimento di risorse destinate alla realizzazione di una struttura per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti per 300.000 euro. Come diceva prima l'assessore all'ambiente, abbiamo ottenuto un finanziamento regionale che quindi non graverà sulle casse comunali per 300.000 euro, quindi vedremo nel corso degli anni la realizzazione di un'opera di progettazione che si sperava già fosse stata realizzata negli anni precedenti. Quindi 75.000 euro di queste 300.000 euro andranno nei capitoli di quest'anno, il resto verrà diviso nei capitoli del 2019. I medesimi importi sono stati iscritti quali corrispondenti voci di spese da utilizzare per l'opera. È stata iscritta nella voce di manutenzione straordinaria la sistemazione del campo sportivo nella zona 167, cosiddetta zona PEP, per 18.000 euro. È stata iscritta una voce di spesa per l'acquisizione e posa in opera di contatori Enel presso gli alloggi PEP. Erano i famosi contatori di cui l'amministrazione comunale si sta facendo carico e di cui ne accennava prima il sindaco. I predetti due interventi di spesa sono stati finanziati con fondi propri derivanti da contributi per permesso di costruire, portati pertanto in diminuzione dello stanziamento di spesa per le opere di urbanizzazioni e pertanto per la somma complessiva di 23.500 euro. Non ho altro di rilievo da aggiungere, se avete... Chiedo ai consiglieri di approvare l'assestamento e la variazione per gli equilibri del bilancio.
Ringrazio l'assessore Cordari. Se ci sono altri interventi, altrimenti ci apprestiamo a approvare questo ordine del giorno. Chi è favorevole? L'unanimità. Per l'immediata esecutività? Chi è favorevole? Unanimità. Allora, per quanto riguarda il Consiglio Comunale non ci sono più argomenti all'ordine del giorno. Ringrazio i consiglieri presenti che i cittadini che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Riteniamo di aver fatto il nostro dovere perché abbiamo avuto un mandato da cittadini e questo mandato lo vogliamo esplicitare nelle aule consiliari. Grazie.